tutta la Juve che vuoi.
Tutta la Juve che vuoi.
Gli approfondimenti e le curiosità sul mondo a tinte bianconere.
Le 13 e 9 minuti, ci siamo, qualche minuto più tardi del solito. C'è stato un notiziario particolarmente ricco e abbondante, ma siamo qua dalle 13 e 9 a questo punto fino alle 15, come tutti i sabati, insieme a tutta la Juve che vuoi. Primo programma live, come sempre, del weekend. Come sempre con voi Dario Ghiringhelli e Eleonora Frescura, tornata a trovarci.
Buongiorno a tutti.
Ciao Eleonora, grazie per essere qui con noi. Manuel Moroni ovviamente come sempre in regia, che ci manda in onda e ascolta poi anche i vostri vocali.
Chi lo sa,
chi è il Sabe? Ne è già anche arrivato uno, quindi fra poco entriamo ovviamente anche in contatto immediatamente con tutti voi. Intanto bentornata Eleonora.
Grazie.
È un paio di mesi che non ci vediamo da queste parti. L'ultima volta avevi avuto un problema, purtroppo non è riuscita a esserci, ma oggi sei qui e come sempre stasera sarai allo stadio, giusto?
Certo, assolutamente sì.
A fare in modo che insomma questo mini percorso positivo che è iniziato 2 settimane fa con Tudor possa continuare, sperando che possa continuare. Senti, cosa comincio con te, poi andiamo ovviamente dai nostri amici a casa. Cosa ti è piaciuto, cosa ti sta piacendo di questo, dicevamo, mini ciclo Tudor che dura da 3 settimane, no? Perché lui è entrato in corsa nella pausa per le nazionali, poi abbiamo visto la partita col Genoa, vinta, la partita con la Roma pareggiata, ma giocata comunque discretamente bene dalla Juve. Questa sera cosa succede?
Allora, questa sera cosa succede non lo dico perché sono scaramantica.
Giusto.
Cercavamo la juventinità ed è arrivata, diciamo.
Sì, su questo direi che ci siamo.
Sì, che giocano adesso, stanno giocando, perlomeno li vedi attaccare, li vedi giocare, anche se il secondo tempo con la Roma è stato un po' che poi si lasciano andare come sempre.
Ma guarda, io ho un po' la sensazione, e l'avevo già vista e l'avevo già fatto notare alla fine della partita col Genoa, no? Che comunque ci sia effettivamente un problema atletico, no? Proprio di preparazione, nel senso che alla fine della partita col Genoa io ricordo almeno 4 se non 5 giocatori al fischio finale stramazzare
sì,
al
erano
suolo
davanti a me, li ho visti tutti
devastati, no? Allora è vero che la Juve finalmente in quella partita ha messo un po' più di intensità del solito. Quello che a me ha preoccupato in quel momento e che un pochino si è rivista con la Roma è stato proprio questa fatica fisica di una partita giocata normale, no? Nel senso che una partita che la Juve avrebbe dovuto
giocata
perché le ultime due con Atalanta e Fiorentina letteralmente passeggiavano per il campo. E quindi insomma mi ha fatto veramente specie vedere quella situazione lì, che si è un pochino rivista anche a Roma, anche se in maniera forse meno evidente, la squadra ha tenuto meglio e soprattutto nel finale ha avuto ancora qualche guizzo, no? C'è stata ancora quella bella azione di McKenny che ha provato a infilare Svilar. La speranza è che adesso insomma con queste settimane ulteriori di lavoro si possa andare avanti. Conferenze di Tudor interessanti, no? Finalmente con un altro piglio, un altro modo. Ieri ho avuto modo di chiacchierare un pochino con Simone Nasso di Oggi Sport Notizie, che ospitiamo anche spesso qua su Radio Bianconera. Diceva proprio che l'approccio alla conferenza è molto diverso. Lui è sempre lì anche a fare le domande ai vari mister e c'è proprio anche un altro clima, un'altra aria, un altro modo di affrontare anche le domande tra virgolette scomode, no? Anche se insomma domande scomode in questo momento Tudor sono relativamente poche. Una gliel'hanno fatta forse ieri sulla questione con Seisao, dopo magari avremo tempo di andare anche ad analizzare la cosa. Il cambio modulo ti convince? Questa difesa 3 con insomma mettere un pochino più giocatori al loro posto?
È arrivato comunque da poco, deve anche un attimino
ambientarsi. Conoscere lui i giocatori,
deve conoscere
in qualche modo,
i giocatori, no? E vedere un attimo. Non può fare sicuramente miracoli, però nell'atteggiamento era quello che a me premeva più del resto. È l'atteggiamento proprio dei giocatori, vedo che adesso è molto diverso.
Allora, iniziamo come quasi tutti i sabati la puntata con un messaggio di Roberto De Frede. Caro Dario, ma allora non era poi tanto complicato, difficile, artificioso, innaturale o pretenzioso, usa addirittura 1, 2, 3, 4, 5 aggettivi il nostro Roberto, mettere ogni calciatore nella propria casa, come si direbbe parlando di una scacchiera. Una stagione persa con Motta, il destabilizzatore, lo definisce Roberto De Frede. Tanto di buono da fare con Tudor, speriamo, ovviamente lo speriamo tutti. E effettivamente, guarda, io c'era una frase che Tudor ha detto, non mi ricordo se nella conferenza subito prima o subito dopo la partita con la Roma, in cui lui ha proprio detto voglio che i giocatori siano nella posizione in cui possono rendere al meglio, qualcosa del genere, no? che mi verrebbe da dire è la scoperta dell'acqua calda. È anche vero però che purtroppo effettivamente nei mesi precedenti con Tudor e con Motta abbiamo visto giocatori giocare veramente in posizioni che assolutamente erano lontane dalle loro corde. Sì. Io guarda, più ancora che Yıldız, che comunque qualche partita buona anche con Motta pure in una posizione non sua l'ha fatta, in questo momento credo che l'emblema di questa nuova situazione sia Nico Gonzalez, che fino a quando giocava con Motta io mi ero quasi pentito di essere stato contento del suo arrivo, perché secondo me Nico è un giocatore clamoroso, forse una parola grossa, ma molto forte. Con Motta aveva sfoderato delle prestazioni al limite dell'imbarazzante. Nelle due partite con Tudor
sembrava un altro giocatore.
Abbiamo rivisto probabilmente il Nico Gonzalez che la Juve aveva ipotizzato di comprare, no? Prendendolo dalla Fiorentina. Secondo me è un giocatore anche di spessore, anche di esperienza internazionale, che alla Juve in questo momento serve e manca. Ci sono già tantissimi messaggi. Igor, un saluto a te, Dario, la tua ospite, quindi anche a Eleonora. Volevo chiederti cosa ne pensi di Fran García accostato alla Juve e se va via Cambiaso, se questo è veramente quello che può essere utile o non è ancora pronto. Allora, Igor, non è ancora pronto, spero che lo sia, nel senso è un classe 99, se ho letto bene, quindi di anni comincia ad averne 26, e se non è pronto a 26 anni va bene che la parola canterano ti rimane anche se poi hai più anni, no? Però adesso non vorrei dire una sciocchezza, ma stamattina ho letto che lui è un classe 99 e quindi mi auguro che sia pronto. Anzi, guarda, nel frattempo, mentre ti rispondo, lo vado anche a cercare. 24-25 Real Madrid. Sì, 14 agosto 99, ha 25 anni, va per i 26, quindi deve essere pronto per forza, no? Diciamo che il cambio con Cambiaso non so quanto possa essere sensato, nel senso che Cambiaso lo conosciamo, è anche forse un po' più giovane, ma più o meno siamo lì. Giocano dalla stessa parte, la differenza è che Cambiaso evidentemente conosce già il campionato italiano e la Juventus, e stiamo parlando di un giocatore che arriva da un campionato diverso, gioca comunque nel Real Madrid anche se tutto sommato non titolare, però insomma di solito, guarda, l'ultimo giocatore che abbiamo preso dal Real Madrid che non giocava tanto, se non vado a memoria, spero di non sbagliarmi, è stato Sami Khedira, e ne prenderei altri 100 di Sami Khedira, per cui se l'opzione è avere un altro Sami Khedira, detto che il ruolo è completamente diverso, perché poi mi dite Khedira non era un centrocampista, questo è un terzino, siamo d'accordo, io parlo dello spessore del giocatore in questo momento, allora tutta la vita ti dico sì immediatamente, anche se ribadisco quello che ho già detto mesi fa, io faccio fatica a pensare di privarmi di Cambiaso nell'ottica di una dirigenza che, al netto poi di quello che è successo negli ultimi mercati, continua a ribadire di voler riitalianizzare un po' la Juve, no? Allora abbiamo già perso i vari Ken, i vari Fagioli, lo stesso Rugani, abbiamo smantellato l'italianità della Juve, andare a perdere anche Cambiaso per prendere uno spagnolo, allora insomma diventerebbe un pochino difficile da capire come meccanismo. Mi fa segno Manuel che abbiamo già pronto il primo ospite di oggi, che da un po' di settimane a questa parte è il nostro Stefano Romagnoli. Io dico nostro ovviamente per ormai abitudine a sentirti in qualche modo, Stefano. La redazione però non è Bianco Nera News ma è Footstats, quindi quella delle statistiche di Stefano. Ben ritrovato, Stefano.
Ciao, buon pomeriggio a tutti.
Ciao.
Allora, andiamo con un'altra giallorossa questa sera in qualche modo, no? L'altra settimana c'era la Roma, stasera c'è il Lecce, la sfumatura sia del giallo che del rosso è un pochino diversa, ma insomma i colori di base sono quelli. Cominciamo come sempre con le statistiche base, Stefano, quindi i precedenti nei campionati a girone unico proprio contro i salentini.
Sì, in campionato a Torino siamo a 19, quindi la prossima sarà la ventesima. 14 le vittorie della Juventus, 4 pareggi, un successo del Lecce. 49 gol fatti dalla Juve, quindi siamo a meno 1 da quota 50, contro i 14 invece del Lecce. Totali A più B, Torino e Lecce, 39 gli incontri disputati, 26 le vittorie bianconere, 9 pareggi, 4 successi giallorossi, 80-31 per la vecchia signora in fatto di marcature. Quindi sono numeri che trizzano l'occhio per forza di cose. Sì. Alla vecchia signora. E tra l'altro noi dobbiamo ringraziare anche il Lecce per uno scudetto vinto negli anni 80.
Sì, diciamo che li abbiamo ringraziati regalandogli un punto nella partita d'andata. Quindi secondo me li abbiamo già ringraziati nel primo girone, chiamiamolo così, di questo campionato. Senti, primo e ultimo Juventus-Lecce di campionato.
Proprio a metà degli anni 80, 85-86, fu un 4-0, era la quindicesima giornata, firme illustri, perché furono due doppiette di Serena e di Platini, quindi chapeau a Leroy. Mentre l'ultimo, l'anno scorso, sesto turno, finisce 1-0, fa gol Milik al 57esimo.
Milik chi, mi viene da dire in questo Milik momento? Chi? Mamma mia, che situazione.
Tra l'altro fu il primo dei 400 marcati dall'attaccante polacco l'anno scorso, e purtroppo quei 4 sono rimasti gli ultimi, perché come tutti sappiamo lo scorso giugno, mentre si stava preparando per le competizioni europee, subisce un infortunio. E da allora la sfortuna si è accanita, perché non è più rientrato, non ha più visto il rettangolo di gioco.
Ma neanche quello di allenamento, nel senso che veramente anche alla Continasta l'hanno visto proprio poco, purtroppo.
È un mistero, guarda, è un mistero.
Pensare che, guarda, per me è un grande rimpianto, se devo dirti la verità, perché Milik è un giocatore tecnicamente, secondo me, validissimo, e che avrebbe potuto darci una grossa mano quest'anno. Purtroppo, come dici tu, la sfortuna si è un po' accanita. Senti, quali sono i risultati più ricorrenti alla fine di Juve-Lecce?
Guarda, stavolta abbiamo un podio abbastanza, diciamo così, guarnito, sì, di risultati. Sono 4, facciamo così, diamo una doppia medaglia d'oro, una doppia medaglia d'argento e non diamo nessuna medaglia,
sì,
di bronzo.
Mi piace.
Quelli più presenti sono il 4-0 e l'1-0, entrambi 3 volte, il 4-0 nel 19-20, l'1-0 nel 23-24 per l'ultima volta, quindi l'anno scorso l'abbiamo appena ricordato. Gli altri due, entrambi con 2 comparsate, sono il 3-0 e l'1-1. Il 3-0 l'abbiamo visto per l'ultima volta nel 2001-2002, quindi è anche un bel po' datato. Sì. L'1-1, curiosità nella curiosità, nel 2011-2012, se ti ricordi, tra l'altro arrivò per una mezza topica, se non ricordo male io, di Buffon. Era Conte l'allenatore ed era la stagione del primo, sì, scudetto dei 9 di, sì, fila, e quello da imbattuti.
Sì, non ricordo la topica di Buffon, ricordo sì la prima stagione anche dell'Allianz Stadium in qualche modo, no? Anzi, all'epoca Juventus Stadium, perché poi è diventato Allianz solo da qualche stagione a questa parte. Ci sono precedenti, allora precisiamo che oggi va in scena la 32esima giornata di campionato. Ci sono dei precedenti in questa giornata, Stefano, tra Juve e Lecce?
Allora, guarda, in questa particolare giornata, quindi la 32esima, no. Sarà tra virgolette una prima. Mm-hmm.
E però ci sono dei precedenti invece nel mese di aprile.
Ci sono precedenti nel mese d'aprile, sono 3, e tra l'altro una particolarità di questi 3 è che entrambe le squadre sono sempre andate a segno, sì, ma soprattutto poi ti metto in risalto la media gol partita. Perché il 17 aprile del 2005 finì 5-2, il 25 aprile del 2004, quindi praticamente l'anno prima, finì con un 3-4.
Quindi vittoria del Lecce.
Quello, tra virgolette, diciamo così, più scrauso, più misero a livello di gol, 29 aprile 2001, 1-1. Quindi in totale, il bilancio in totale è in perfetta parità, 1-1-1, ovvero una vittoria Juve, sì, un pareggio, una vittoria Lecce. Però sono ben 16 gol marcati, quindi praticamente una media superiore ai 5 a match. E soprattutto sono tutti precedenti negli anni 2000.
Eh sì.
2001, 2004, 2005. L'unica cosa, nessuno in giornata numero 12, ovvero oggi. Quindi anche quella è, diciamo, una piccola
una particolarità. Senti, perché attenzione ai cartellini rossi?
Allora, per due motivi. Il primo riguarda le statistiche del corso che vengono prodotte da questa stagione,
sì,
e il Lecce con 5 espulsi per il cartellino rosso diretto ha il record nella Serie A. Mm. Nessuna squadra ha rimediato tanti cartellini rossi diretti quanto quelli dell'attuale squadra di Mister Giampaolo. Se però noi andiamo a prendere gli ultimi 5 precedenti a Torino e in campionato, troviamo ben 3 espulsioni, e tutti e 3 riguardano giocatori del Lecce. Per doppio giallo, Caba nel 23-24 e addirittura Quadrado, che poi sarebbe diventato bianco-nero, sì, nel 2011-2012. Per rosso diretto, Lucioni nel 2019-2020. Quindi, se sommiamo le due cose assieme, la probabilità di vedere il Lecce terminare la partita non in 11 giocatori, da un punto di vista statistico, è alta. Però, dobbiamo sempre precisare, le statistiche fotografano quello che è successo, non quello che accadrà.
Certo.
Quindi, certo, iniziano in 11, speriamo così sportivamente di terminare con 22 giocatori in campo e che la Juventus vinca, sempre sportivamente parlando.
A proposito di questo, ricordo che l'altra settimana mentre eravamo qui parlavamo proprio della statistica degli 1-1 a Roma, fra Roma e Juventus, e tra l'altro c'era Emanuela Fulgori qua che diceva che aveva letto delle statistiche che diciamo siti di scommesse, no? Che prevedevano tra virgolette l'1-1 con la Juve che andava in vantaggio e la Roma che pareggiava, ed effettivamente ci hanno azzeccato in pieno, perché l'altra settimana è andata esattamente così. C'è un numero però extra large nelle statistiche di questa partita, Stefano, qual è?
7657, ovvero i giorni trascorsi dall'unica vittoria del Lecce a Torino, 25 aprile 2004, si imposero i giallorossi.
Quella che
c'è stata l'unica volta che è uscito il segno 2 a Torino.
Quella che ci hai citato
domani,
prima, tra l'altro.
Speriamo 7658.
giusto, che diventeranno poi almeno altri un centinaio, perché se ne riparlerà eventualmente la prossima stagione. Dicevo, ce l'hai citata prima, no? Questa unica vittoria del Lecce, perché era appunto ad aprile e faceva parte di quelle dei precedenti in questo mese. Un 3-4 abbastanza clamoroso, direi, perché insomma la Juve che prende 4 gol in casa dal Lecce, credo che sia stato effettivamente un evento più.
E tra l'altro a un certo punto eravamo sull'1-4.
Ecco, quindi insomma diciamo che era stato abbastanza clamoroso. Classifiche di rendimento, Stefano?
Velocissimo, clean sheet 15-7 per la Juventus. Sì. Ricordiamoci, la Juventus è prima in questa statistica. Giocatori in rete 15-6, sempre per i bianconeri. Gol del panchinari 8-2, anche in questo caso comanda la vecchia signora. Sì. Saldo rigori favore contro, Juventus continua a restare a zero, 5 ne ha calciati, 5 ne ha, diciamo, provati a parare, ne ha subiti. Il Lecce è a meno 6, cioè fa veramente freddo da quelle parti, perché ne ha calciati 3 e ne ha subiti 9, quindi è una squadra che a livello di rigori subiti ne ha presi un bel po' quest'anno.
E quindi, come dicevamo anche l'altra settimana, meglio cercare di stare in area, no? Perché se fanno così
meglio
tanti falli da rigore,
meglio cercare di stare in area, evitiamo il tiki-taka, esatto, intorno all'area, buttiamola dentro e magari ci scappa una strattonata di maglia, il VAR interviene e è rigore, almeno speriamo. Differenza punti 45esimo e classifica in corso di validità. Juve a più 9 è peggiorata, sì, perché purtroppo nell'ultimo turno avevamo chiuso il primo tempo in vantaggio e poi abbiamo subito il pareggio in apertura di ripresa. Quindi più 9 perché da 47 va a 56. Sì. Che qui Lecce, che ha delle temperature, non dico polari, ma poco ci manca perché siamo a meno 7. Da 33, quindi un Lecce che fa bene nel primo tempo poi scivola a 26 ed è tra virgolette il tallone d'Achille di questa squadra nel corso del 24-25. Mm-hmm. Punti nel girone di ritorno: Juve a 23, Lecce a 9, differenza piuttosto netta. Sì. Punti nel 20-25, Juve 24, Lecce 10, quindi non varia, diciamo, il delta. Punti nel 23-24, dopo, ho scritto 30, perdonatemi, nella nostra scheda, ma erano 31 giornate, sì, quindi alla vicina della 32esima, la Juventus era a 62, quindi più 6 rispetto all'attuale squadra. Il Lecce era a 29, quindi più 3 rispetto al Lecce di oggi, quindi la Juventus è nettamente peggiorata, purtroppo lo dobbiamo ammettere. Il Lecce, tutto sommato, secondo me, sta facendo il campionato che era previsto la scorsa estate, ovvero una squadra che lotta per non retrocedere, e tutto sommato non sta facendo male, considerato che, tra l'altro, ci sarà questo fine settimana, c'è un vero e proprio spareggio, ovvero quello tra Venezia e Monza, fra qualche ora, quindi un pareggio in Venezia a Monza farebbe comodo al Lecce. Comunque, da questa partita che si giocherà tra qualche ora, molto probabilmente uscirà il primo nome della squadra che retrocederà.
Sì, diciamo che se il Monza non vince contro il Venezia, più o meno, già così farebbe fatica, ma andrebbe a 18. Insomma, bisogna vedere ovviamente cosa farà poi l'Empoli, più che altro. Non so se hai qualche dato dell'ultimo minuto, come sempre, Stefano, se no ci aggiorniamo la prossima settimana.
Guarda, no, stavolta no, non ci sono molti dati.
Sì, anche perché insomma la partita non è di quelle che si è giocata, diciamo, di più in assoluto. Allora, noi ci risentiamo a questo punto sabato della prossima settimana, che sarà il sabato santo, il sabato di Pasqua, in previsione di Parma-Juventus, che si giocherà in realtà poi lunedì sera, no? Alle 20.45 del lunedì di Pasquetta. Quindi avremo comunque modo di seguire anche la Juve a distanza la prossima settimana.
Stefano Romagnoli, sarà la nostra Pasquetta.
Esatto. Sperando che non sia di passione, no? Come si dice in questi casi, anche se siamo già oltre a quel punto.
tecnicamente abbiamo tre turni che sulla carta
dovrebbero portare
sulla
punti.
Sulla carta,
sì.
Però metto puntini, 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 perché quest'anno molte partite sulla carta poi hanno fatto l'X.
È vero, è vero, è vero. Speriamo di recuperare qualche punto che abbiamo lasciato per strada nel giorno d'andata. Stefano Romagnoli, Foodstats, grazie mille.
Buon weekend a tutti e sempre grazie per l'ospitalità che concedete a Foodstats.
Ci mancherebbe, grazie a te Stefano come sempre per i tuoi dati e per le tue statistiche. Allora, prima di andare con il notiziario, primo notiziario sportivo, sono arrivati tanti messaggi sia alla messaggistica che su Twitch. La prossima mezz'ora è dedicata a voi ragazzi, quindi li leggiamo poi dopo con calma e ascoltiamo anche i vostri vocali. Saluto però chi ci segue dalla piattaforma Viola. Massimo Luana ci scrive: ben alzati ragazzi alle 13.09, grazie, in realtà siamo alzati un po' prima per fortuna. Buon per te se sei riuscito a dormire fino a pochi minuti fa. Lui dice: ho letto che dovrebbe giocare Coop, non ne posso più di questo personaggio in cerca di autore e basta. Sì, potrebbe giocare Coop, soprattutto se non dovesse giocare Thuram, anche se c'è qualche possibilità che Kefren riesca a recuperare per questa sera. Poi dopo torniamo anche su questo fattore, voglio sapere anche cosa ne pensa Eleonora. Tatsuya ci saluta, ciao Dario, non ricordo il nome di questo terzino, inizia con la H mi pare. Non so di chi stai parlando Tatsuya, magari nel frattempo lo trovi. E poi malato Juve, non curatemi, buongiorno, buon pranzo, buon pomeriggio ragazzi. Il buon pranzo lo diciamo noi a te, noi mangeremo quando avremo finito alle 15. Il buon pranzo lo diciamo a te e a tutti quelli che ci stanno ascoltando, magari proprio davanti al pranzo del sabato.
Radio Bianconera, nati per vincere.
Tutta la Juve che vuoi.
Tutta la Juve che vuoi.
:34, quasi 35 minuti, torniamo in diretta con tutta la Juve che vuoi, insieme a Dario Ghiringhelli, Eleonora Frescura e Manuel Moroni in regia. Come vi abbiamo promesso, andiamo a dedicare un po' di spazio a voi e ai vostri messaggi. Intanto rispondo a Tatsuya che dice: quello del Real che ci interesserebbe, no guarda Tatsuya, l'abbiamo già detto in apertura, il terzino del Real di cui si comincia a parlare si chiama Fran Garcia, quindi non ha la H da nessuna parte, non solo all'inizio. E dicevamo appunto poco fa con chi ci chiedeva del terzino esterno del Real, del fatto che appunto ci chiedeva un nostro ascoltatore, non ricordo chi fosse, ecco, era Igor, che ci chiedeva se secondo me è pronto. E dicevo, se, essendo del 99, l'abbiamo anche verificato, ci si augura che pronto lo sia, no? Ha 25 anni, va per i 26, quindi sicuramente anche l'esperienza ai Blancos fa tanto. C'è sempre il discorso che se deve sostituire Cambiaso, e poi chiudiamo perché l'abbiamo già detto prima, devi sostituire un giocatore che conosce non solo il calcio italiano ma anche l'ambiente Juve ormai da un paio d'anni, e con uno che arriverebbe ovviamente
dipende
da
come
fuori.
Intendi anche pronto in che senso?
Certo. Beh, sicuramente se in panchina a Real Madrid sicuramente non sarà scarso, ecco, mettiamola così. Ti confesso sia a Tatsuya che a Igor che ce lo chiedeva prima, che figurati Tatsuya che ci ringrazia, che non lo conosco, nel senso, io do per scontato che se è un panchinaro del Real Madrid è proprio l'ultimo dei pipponi, non deve essere, però non lo conosco, non l'ho visto giocare, non ti posso dire se è un giocatore che mi può piacere o meno. Cominciamo ad ascoltare qualche vocale allora, Manuel, per piacere.
Buongiorno, sono Maria Grazia da Genova.
Ciao Maria Grazia.
Allora, volevo fare una mia piccola considerazione.
Vai.
Ieri ho sentito in un video la signorina Leati dire che i calciatori devono avere un certo comportamento perché sono da esempio ai giovani. Mm. Allora, questa cosa qua è ora che la smettiamo di dirla, perché i calciatori, dove sta scritto che devono essere l'esempio per qualcuno? Non lo sono i politici, gli uomini di cultura e anche di chiesa, esempio per i giovani, figuriamoci se possono essere i calciatori.
Beh, Maria Grazia, guarda, a parte il fatto che se vuoi Chiara, poi fra un'ora e mezza è qui, dalle 3 alle 5 ci sarà poi lei, quindi se vuoi puoi mandare il messaggio direttamente a lei che ti può rispondere. Non mi permetto di rispondere io per lei, se non per una questione che non è solo Chiara che lo dice questa cosa, ma è una questione banalmente, tu citi i politici e tutti gli altri, i ragazzini però la politica non la guardano, le cose di certe cose non le guardano e non le seguono, il calcio sì, io ho mio figlio che guarda partite, guarda video su YouTube, cioè se non lo fermo io lui ci starebbe attaccato 24 ore su 24, no? Quindi è vero che loro non vanno lì nell'idea di essere un esempio per i ragazzini, però poi di fatto è vero che poi i bambini li guardano, quindi in qualche modo li prendono poi come idoli. Se tu chiedi ai bambini, a un bambino che, di qualsiasi età, dai 5 ai 12 anni,
confermo, sono un insegnante, lo
esatto, so. Esatto, io insegno al liceo, Eleonora insegna anche alla materna addirittura, e sì. Se tu gli chiedi chi è il tuo idolo, ti dice un calciatore,
sì,
no? Cioè non ti dice la Cristoforetti, no? Perché la Cristoforetti la conosci se hai una certa età e hai un certo tipo
e
di interesse.
E anche tante bambine. Non solo i bambini, sì, anche le bambine.
Il 90% degli idoli dei bimbi sono comunque, sì, calciatori. Quindi non è che sono lì per quello, però poi di fatto indirettamente lo diventano. Max da Pavia, Tudor è un buon allenatore con gli attributi e soprattutto uno di noi. Questa ci piace, Max, hai ragione, la sensazione che dà nelle conferenze è proprio quella. Ciao ragazzi, ieri sentendo la conferenza di Tudor l'ho trovata schietta e senza tanti fronzoli. Mi sento di dire una semplice cosa: fiducia, ma su una cosa lo devo bacchettare, perché ho letto che Kop dovrebbe partire titolare. Così torniamo anche sulla questione del messaggio di Twitch di prima: lasciarlo in panchina finché non si sveglia, assurdo preferire lui a Conseil Sao. Questo è Massimiliano da Roma. Allora, ti dico la mia, poi sento anche Eleonora. Allora, Kop Miners dovrebbe giocare eventualmente, sì, questa è la probabile formazione che ci sta proiettando Manuel in questo momento, chi ci guarda anche in radiovisione la sta vedendo in sovrimpressione. È previsto un Kop Miners in avanti, dietro Vlahovic insieme a Yıldız, anche se in questa formazione che ci sta facendo vedere Manuel c'è Thuram effettivamente titolare. L'ipotesi verosimile è che Kop Miners possa giocare se Thuram non dovesse esserci, quindi con uno spostamento di McKennie al centro e Kop Miners a fare un po' la fascia, oppure Kop Miners direttamente al posto di Thuram. Sul fatto che sia da preferire a Conseil Sao, sono anche però due giocatori molto molto diversi, no? Nel senso che Kop Miners è un giocatore di rottura e di regia, no? Rompe e fa ripartire l'azione, e Conseil Sao è molto più individualista e molto più attaccante di Kop Miners, quindi bisogna capire anche un pochino che tipo di equilibrio vuole dare Tudor alla squadra. Se lui l'ha visto bene, e io già contro la Roma, ti dico la verità, nei quei 20 minuti che ha fatto l'ho già visto diverso rispetto a quello che avevamo visto prima, ti dico perché no. Poi vedremo cosa succederà. Conseil Sao, lo ha detto anche Tudor, poi magari dopo lo ascoltiamo direttamente delle sue parole, è un giocatore che è molto bravo a spaccare la partita quando la partita è già in corso, no? A entrare, uno che entra subito in partita anche se lo metti gli ultimi 20 minuti, con la sua tecnica, la sua velocità, la sua fantasia. No, non so cosa ne pensi.
Sì.
Confermi, anche sì, tu sei, sì, d'accordo, sì. Quindi non ti farebbe così strappare i capelli un'ipotetica Kop Miners titolare?
No, sinceramente no, perché io credo molto in Tudor, mi ha dato fiducia, cioè mi ha ispirato dall'inizio, e quindi se lui vede che comunque un giocatore merita...
Sì, lui non si è fatto problemi a toglierlo in una partita importante, no?
Appunto,
come quella di Roma, appunto, con la Roma... Quindi, come dici tu, se lui ha valutato che effettivamente può giocare, mi fa ridere Tatsuya che dice Kop Miners quest'anno effettivamente è un giocatore di rottura, tra virgolette, nel senso che spesso ci ha fatto un po' girare le scatole, mettiamola così. Però anch'io sono di quell'idea lì, no? Se lo vede pronto, perché no?
Però appunto, parlando prima di Nico,
sì,
in tanti nemmeno lui volevano
è
vedere
vero,
giocare,
è vero,
quindi
è adesso che
come è cambiato lui magari...
Adesso che ha dato tre titolari nessuno,
esatto,
nessuno si lamenta.
Quindi come è cambiato, anzi, lui magari ci stupirà anche Coop.
Perché no, perché no? Speriamo che sia così. Luigi da Filadelfia, vorrei chiedere... Ciao Luigi, intanto siete già in 2 o 3 che ci scrivete dagli Stati Uniti e poi leggiamo gli altri, mi fa molto piacere. Vorrei chiedere come mai in Italia c'è molta ignoranza sportiva. La gente dimentica che è solo un gioco e stanno facendo allontanare la gente da questo bellissimo sport. Forse Gravina, Kine e company dovrebbero fare uno stage qui negli States per capire come veramente funzionano le cose. Poi si aggiunge la russa con i suoi incredibili commenti aumentando i malcontenti, assolutamente assurdo. E Luigi qua è l'extracampo, no? Quello di cui a me piace sempre parlare molto poco, nel senso che a me piace parlare, e lo sapete per chi mi segue, della partita, del campo, di quello che succede nei 95 minuti, compreso il recupero, sul rettangolo di gioco, perché è, come dici tu, il bello di questo sport. Poi se andiamo a vedere fuori ci sono i problemi politici, le elezioni, le scommesse, le risse nelle curve, la mafia, l'andrangheta, tutto quello che volete. A me qua personalmente piace parlare di calcio, piace parlare di sport per valorizzare proprio quello che dici tu, Luigi, cioè il bello di questo sport, la passione e le giocate, no? Il colpo di tacco, il gol alla
il divertimento, quello che in realtà è
la vita da stadio, no? Che è quella che piace fare sia a me che a Eleonora, sì, visto che stasera saremo lì tutti e due a fare il tifo per i nostri ragazzi. C'è un altro vocale, Manu, lo ascoltiamo?
Ciao Dario, Luca da Cuneo,
ciao
buongiorno,
Luca, ciao,
Forza
buongiorno a te.
Juventus.
Sempre.
Allora, io questa sera sarò presente all'Allianz Stadium per vedere la partita.
Bravo.
Sono curioso di capire se giocheranno Colo, Vlahovic e Yildiz tutti e tre insieme o se ci sarà, diciamo, qualche novità. Ecco. Volevo chiederti una cosa. Secondo te, siccome Thuram probabilmente è in dubbio, chi metterà a centrocampo? Kopp oppure Weston McKennie o anche Douglas Luiz? Fammi sapere, forza Juve.
Allora Luca, intanto la domanda è proprio centrata su quello che stavamo dicendo adesso, non anche a farlo apposta, stavamo parlando proprio di quello. Guarda, Douglas Luiz è un giocatore su cui Tudor ha speso delle ottime parole. Anzi, sai che c'è? Manu, ascoltiamo quello che ha detto Tudor proprio su Douglas Luiz nella conferenza di ieri, perché effettivamente ha dato delle indicazioni importanti rispetto a questo giocatore che è ancora, nonostante siamo a metà aprile, un oggetto misterioso, no, della campagna acquisti dell'estate scorsa. Sentiamo però cosa ha detto Tudor sul brasiliano.
Un giocatore di qualità, l'ho visto, un tiro pazzesco, una visione di gioco pazzesca, vede tutto, è un giocatore che poi c'è un'accelerazione anche a 10-15 metri, magari a campo, tanti a troppo aperto, potrebbe avere qualcosina che non è suo, no? Però è bello averlo, è una soluzione, una risorsa importante. Viene da un'annata con tanti infortuni, questo è vero, ecco. Chiaramente parte da una posizione, cioè ci sono gente che ha ripreso dall'inizio, cioè, e va rispettata questa gente che poi mancano 7-8 gare e sarà spazio per tutti. L'importante è che lui è forte, che ci può dare questo è sicuro e ci darà sicuro fino alla fine qualcosa.
Allora, nel frattempo, mentre passava la pillola di Tudor proprio su Douglas Luiz, è uscita la probabile formazione su Sky, che è esattamente la stessa che ci ha fatto vedere Manuel poco fa, quindi con Menes insieme a Yildiz dietro Vlahovic e con McKennie in mezzo al campo insieme a Locatelli e Thuram, tra l'altro, che, a proposito, che non si sa se gioca o non gioca, nel frattempo sono usciti i convocati e Thuram è convocato, ok?
Sì.
Poi da lì se giocherà o meno lo scopriremo ovviamente fra qualche ora. In questo momento l'idea è che giochino Thuram e Locatelli come cerniera di centrocampo, diciamo ormai come abitualmente successo quest'anno, vista la mancanza di Douglas Luiz, con Gonzalez e McKennie di supporto lateralmente e con Menes e Yildiz dietro a Vlahovic. Un 3-4-2-1 che è quello che è il modulo che sta utilizzando Tudor, che sembra piacergli. Mi dici la tua, Eleonora, su Douglas Luiz, cioè uno, se in senso assoluto ti piace il giocatore, e due, se secondo te è già pronto, cioè è già la partita stasera per provarlo, e se non è questa, quale potrebbe essere?
Allora, a me piace, anche se è stato ancora, come hai detto bene tu, un mistero, è ancora un mistero. Vediamo, non so, cioè metterlo stasera dipende dalla formazione, poi come l'hai imposta.
No, allora lui dice un gran tiro, una visione di gioco diversa dal normale, no? In qualche modo, quindi dando a Douglas Luiz qualche cosa in più rispetto ad altri giocatori.
O entrerà nel secondo tempo.
Infatti potrebbe esserci anche quello, no? Perché poi Locatelli di fatto le sta giocando veramente tutte, e Douglas Luiz è quello che nelle previsioni iniziali, lo dicevamo prima, doveva essere il compagno di Thuram, no? Del centrocampo a due, anche già di Thiago Motta, quindi sicuramente può far rifiatare Locatelli. E è vero che la Juve in questo momento purtroppo ha solo più le sei partite rimanenti di campionato, perché gli impegni sono rimasti solo quelli, però insomma anche far tirare il fiato un attimino a Locatelli potrebbe non essere una cattiva idea, soprattutto nell'ottica anche di rivalutare un po' Douglas Luiz, no? Perché in questo momento, anche qualora si decidesse di rivenderlo quest'estate, visto che non ha reso per come ci si aspettava, fai fatica a valorizzare un giocatore che avrà messo insieme, non so se arriva a 500 minuti quest'anno, perché ha veramente giocato titolari, ne ricordo forse 3 o 4, più qualche spezzone qua e là, dove tra l'altro in quegli spezzoni aveva fatto più danni che benefici, perché aveva causato 2 rigori nelle prime 2 partite che era sceso in campo. Quindi chissà che non sia oggi proprio uno dei momenti per andare a rivalutare,
diciamo,
il brasiliano.
Che bisogna vedere anche nell'ottica della squadra come era prima,
Senz'altro.
Perché ok, ha sbagliato lui, ma hanno sbagliato praticamente tutti.
È vero, sì, sì, cioè, il contesto non, sì, era, non era quello.
Se ne salvano veramente in pochi, quindi.
Quello che mi spaventa un po' eventualmente nella partita di oggi è che il Lecce è una squadra che gioca tantissimo in velocità, e lui non è che proprio nella velocità mi abbia dato, no, idea di avere il suo punto forte. Ecco, al passo compassato, sicuramente grandissima qualità nei piedi, ma non velocissimo. Ecco, questo è un pochino...
Per ora, poi non,
certo,
ci sta, perché...
Certo, questa è,
ripeto,
l'idea che mi sono fatto io.
Non c'era
Tiziano da Milano. Il portoghese non piace a Tudor, con due punti interrogativi. Sarebbe un grande errore, a mio modesto parere, mandarlo via. E allora sentiamo cosa ha detto Tudor proprio sul portoghese, che evidentemente è Francisco Conceição. Ce l'abbiamo, Manuel.
Non mi hanno detto, io non le... Ho imparato tanto da lui, poi commentare ognuno, cioè il mondo del calcio è bello anche perché ognuno può dire la sua. Io posso dire che ho trovato gente seria e capace intorno a me, gente concentrata, con la voglia di lavorare tutti i giorni per migliorare e andare dove Juve deve andare. Ecco. Poi quel che riguarda Conceição, è un giocatore che mi piace tanto, un giocatore forte, un giocatore che ti può risolvere gara, dribbla, salta uomo, io ho detto a lui e a altri che li ho fatto giocare un po' di meno, che mi dispiace tanto, veramente mi dispiace perché so come si sentono, però purtroppo una partita a settimana, ecco, cioè, le possibilità sono poche, partite diminuiscono possibilità di dare, però io ho detto mettetemi tutti in difficoltà, se vedo vi faccio giocare. Io sono più contento di tutti. Se io devo cambiare la mia opinione, vuol dire che uno me l'ha fatto cambiare. Ecco, io gli ho detto proprio queste parole qua, vale tu, lui e anche gli altri. Ecco, sono importanti tutti, soprattutto quelli che non giocano, danno una mano con gli incambi. È importante, come abbiamo già parlato tante volte, con cinque cambi il calcio è diverso. Ecco. Poi di due attaccanti, sono tutti e due forti.
Allora, ecco, c'era ovviamente dentro anche la risposta sulle parole di Capello. Avete sentito cosa ha detto Tudor proprio su Conceição, e a questo punto così ci agganciamo anche a quello che diceva Eleonora prima. Leggiamo il messaggio di Terry, dice: buongiorno Dario, ciao Eleonora, bentornata.
Grazie.
Stasera si torna in campo, purtroppo sui giornali non si parla della partita, ma ahimè del problema scommesse. Lo so Terry, infatti a noi invece piace parlare della partita e ci piace concentrarci su quello. Alla fine con Menes stasera torna titolare col punto interrogativo, preoccupata sì, grazie, un abbraccio a te. In realtà su Cop Miners possiamo agganciarci a quello che diceva Tudor adesso su Conceição, no? Che è quello che diceva Eleonora. Cioè se i ragazzi lo mettono in difficoltà nelle scelte, lui ovviamente dice io sono il più contento di tutti. Chiaro che, come dicevamo poco fa, con le poche partite che rimangono, perché essendoci solo più il campionato, lo spazio è ridotto, nell'ottica e nella speranza chiaramente poi di fare un bel cammino in quello che sarà il mondiale per club, ma il mondiale per club prevede per il momento tre partite, no? Poi bisognerà essere bravi a cercare di andare avanti, però effettivamente da qui a metà maggio ormai sono 8 partite, se non sbaglio, che mancano, no, meno 6, perché siamo oggi alla 32esima, 32, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 7 partite con quella di oggi sono, mancano 7 partite. E i giocatori sono adesso tanti, perché la Juve era stata costruita per affrontare tre competizioni. Purtroppo quando affrontava le tre competizioni molti non c'erano e quindi eravamo sotto numero. Adesso che le tre competizioni non, ovviamente, ci sono più, l'infermeria si è svuotata e quindi lo spazio si riduce per quelli che stanno rientrando. Speriamo che le scelte di Tudor siano evidentemente le migliori per tutti. A proposito di mondiale per club, ci scrive Franco dagli Stati Uniti, che ci dice: questa sera la Juventus vince 3-0. Mi piace il tuo ottimismo, Franco, speriamo davvero che sia così. Io ho comprato i biglietti per la gara della grande Juventus a Filadelfia, che si gioca il 22 di giugno. Quindi bravo Franco, molta invidia per te che sei negli Stati Uniti e andrai anche a vederti la Juve. La partita del 22 giugno, sono andato a vederlo perché a memoria non me lo ricordavo, sarà quella contro il Wydad, che quindi sarà la seconda delle tre partite che affronterà la Juventus nel gironcino del Mondiale per Club, sperando insomma che possa essere anche per Franco e per tutti quelli che andranno a vederla a Filadelfia una partita che porterà i tre punti, no? E anzi, delle tre è forse quella in cui possiamo, diciamo, sperare di portare sicuramente a casa il bottino pieno. detto che abbiamo nel girone anche il City, che abbiamo già battuto e che tra l'altro stavo vedendo prima nell'aggiornamento di Sky, sta perdendo in casa contro il Crystal Palace, quindi davvero una stagione devastante per il City, probabilmente ancora di più di quella che sta vivendo la Juve, anche perché la Premier è praticamente sicura di avere anche il quinto posto in Champions League per l'anno prossimo, ma in questo momento il City non è neanche quinto. Mi sembra di aver visto ieri, ve lo dico in diretta, vado a cercare la classifica della Premier League, il Liverpool, il City nel frattempo ne ha presi due, è arrivato il secondo gol del Crystal Palace, quindi sta perdendo 2-0 e in questo momento il City è sesto in classifica, addirittura con la partita di oggi già giocata, e il Chelsea e Newcastle che è davanti ha due partite in meno e ha un punto in più in questo momento, quindi diventa veramente complicato per il City pensare di cercare di arrivare in zona Champions League. Eccolo qua, il 2-0 del Crystal Palace, quindi Manchester City 0, Crystal Palace 2 al 22esimo minuto del primo tempo. C'è tutto il tempo chiaramente per riprenderla, ma diciamo che non se la sta cavando benissimo la squadra di Guardiola. C'è ancora un... ci scrivono di alzare il volume del microfono da casa. Non so se nel frattempo si è sistemata la questione, non lo so. Io ti leggo quello che ci scrivono i nostri amici. Io anche sento sia te quando in cuffia, sia Eleonora, e anche le parole di Tudor le sento bene. C'è ancora un vocale forse, Manuel, da ascoltare. Ascoltiamolo.
Buon pomeriggio, sono Mark. Mi preoccupa è che comunque la Juve non va a rinforzare lo zoccolo italiano, che purtroppo è necessario. Qua si fatica a capirlo, però purtroppo se non si aumenta la quota degli italiani in squadra, in modo tale che possano capire che cos'è la Juve e possono poi essere da esempio per tutti gli altri, secondo me non è una strada adatta per ritornare a vincere.
Guarda Marco, con me sfondi una porta aperta, perché io sono anni che dico che la Juve stava perdendo un po' una delle sue caratteristiche, che è proprio quella di avere tanti italiani in squadra, il famoso zoccolo duro della nazionale. Quando la nazionale ha vinto ha sempre avuto tanti juventini in campo, si è parlato spesso di Italjuve, no? Quando la nazionale andava bene, ma al di là della nazionale, non perché voglio dare i giocatori alla nazionale, ma perché se hai i giocatori che vanno in nazionale, perché vuol dire che hai dei giocatori italiani bravi. Proprio mezz'ora fa forse dicevamo con Eleonora del dispiacere che avrei nel vendere ipoteticamente anche Cambiaso, dopo che hai già perso un sacco di giocatori italiani, gli ultimi Ken e Fagioli, che comunque sono diventati ultra titolari oltre che nelle loro squadre di riferimento, in questo caso tutte e due la Fiorentina, ma penso a Rugani, penso a Miretti che sta facendo benissimo al Genoa. Ecco, Rugani e Miretti sono gli unici due giocatori che la Juve ha dato in prestito e che quindi verosimilmente a giugno rientreranno alla base, nella speranza che, ti dico la verità, in questo momento più Miretti che Rugani, spero che la Juve possa rivalutare la permanenza dell'ex canterano, chiamiamolo così, perché secondo me Miretti è un giocatore che la Juve avrebbe fatto comodo anche quest'anno, tra l'altro, in alcune situazioni. Sì. Non so se sei d'accordo.
Sì, sì, sono d'accordo.
E Rugani lo rivorresti?
Posso essere sincero?
Certo.
No.
Vabbè, ci sta, sono in tanti che non lo rivorrebbero. Rugani ha il grande vantaggio, secondo me, dell'esperienza e dell'aver sempre accettato il ruolo, diciamo così, non di titolare, no? E di aver sempre sfoderato delle buone prestazioni anche quando è stato messo in campo, magari dopo anche due mesi che non scendeva in campo. A proposito dei centrali, poi c'è ovviamente il problema del Mondiale per club. In questo momento la Juve si ritrova con i centrali attuali in rosa, che sono i tre che scenderanno in campo per forza stasera, quindi Veiga, Kelly e Kalulu. C'è ovviamente Gatti, e però nel giro di pochi mesi recupererà per fortuna sia Bremer che Cabal, quindi bisogna capire nell'ottica poi di quest'estate, non so se avete letto, si sta già iniziando a cercare di capire come funzionerà con Renato Veiga, no? Che dei due arrivati a gennaio a me è quello che piace di più, perché Kelly oggettivamente, anche se meno,
anche se sta giocando le ultime
come braccetto molto... di sinistra nella difesa 3 non mi sta dispiacendo, però se dovessi scegliere uno dei due terrei Veiga tutta
Renatone.
La vita, esatto, il Renatone con quel baffo improbabile che ci regala ogni volta che scende in campo. Ecco, diciamo che ci sono dei discorsi in corso tra Juve e Chelsea, perché si lavorerebbe per un eventuale riscatto o il prolungamento del prestito almeno fino alla fine del Mondiale per club, no? Perché i prestiti scadono al 30 giugno, ci sarebbe la possibilità, almeno questo è quello che sta cercando di fare la Juve, di prolungare il prestito almeno fino alla fine del Mondiale, perché per quanto Bremer possa rientrare, dubito che possa giocare da titolare tutte le partite del Mondiale per club, che tra l'altro sono ravvicinatissime, certo, perché si gioca tre volte in una settimana. Su Twitch Appia119 dice: assolutamente no, Kop non può giocare trequartista, non è il suo ruolo. Fa strano che anche Tudor lo veda lì, i risultati sono sotto gli occhi di tutti. È vero, però è un trequartista diverso rispetto a quello che faceva Motta, perché il trequartista di Motta era da solo dietro la punta con i due esterni larghi. Con Tudor dovrebbe essere uno dei due trequartisti che, con un dialogo stretto vicino con Ildiz, che tecnicamente insomma non è proprio scarsissimo, potrebbe avere dei risultati diversi e soprattutto gli consentirebbe probabilmente di poter liberare il tiro, sperando che non finiscano in piccionaia come gli ultimi due che gli abbiamo visto fare. Però è vero, sono d'accordo con te che non fa il trequartista, ma in questo tipo di tre quarti potrebbe secondo me invece non essere così sbagliato. Luis da Pistoia: buon pomeriggio popolo bianconero, grazie ragazzi per il tempo che mi passate, sono al lavoro oggi, non mi passa il tempo, poi stasera speriamo un 2-0 per noi. Un abbraccio a te Luis, buon lavoro. A questo punto ci fa piacere riuscire a tenerti compagnia. Guarda, prima c'era Franco degli Stati Uniti che diceva 3-0, tu dici 2-0, a me va bene tutte e due, guarda, in questo caso mai come stasera vincere è l'unica cosa che conta, no? Eleonora, mi verrebbe da dire, perché è davvero complicato pensare di non vincere contro il Lecce stasera, soprattutto nell'ottica del prosieguo del campionato e considerando che, visto che domani c'è Atalanta-Bologna, a prescindere dal risultato di Atalanta-Bologna, se noi vinciamo stasera, alla fine di questa giornata saremo sicuramente quarti, perché abbiamo la classifica prevede che se arrivi anche a pari punti con l'Atalanta davanti eccetera eccetera, almeno una delle due la superiamo, indipendentemente che vinca una, che vinca l'altra o che pareggino. Quindi veramente importantissimo vincere stasera per cominciare una settimana finalmente di nuovo in zona Champions. Scusate, ma se resta Tudor con la difesa 3, cosa ce ne facciamo di un terzino? Questo è Stefano da Prato. Stefano, però c'è anche una questione diversa, nel senso che ormai i terzini, hai ragione, se non è la difesa 4 servono tra virgolette a poco, ma ormai i terzini si sono tutti adattati a fare l'esterno di centrocampo, no? O nel quarto o nel quinto, a seconda che il centrocampo poi sia a 4 o a 3 o a 5, scusatemi. E quindi un giocatore di fascia che possa correre, anche Cambiaso che di per sé nasce terzino, stasera verosimilmente dovrebbe giocare, o comunque quando giocherà farà il quinto di centrocampo. Ormai il terzino si è evoluto a fare il giocatore a tutta fascia, credo che quello sia il significato eventualmente di andare a prendere Fran García che dicevamo prima.
Tutta la Juve che vuoi.
Tutta la Juve che vuoi.
14:07 dopo il notiziario avete sentito anche la domanda fatta dal nostro direttore Antonio Paolino al nostro mister Igor Tudor, sempre Dario Ghiringhelli, Eleonora Frescura e Manuel Moroni in regia. Nel frattempo non so se abbiamo portato fortuna al City o sfortuna al Crystal Palace, in questi 5 minuti di notiziario il City ha pareggiato. Adesso credo che ci sia un piccolo VAR in corso, perché potrebbe esserci un fuorigioco durante lo svolgimento dell'azione del City, ma finché non interviene il VAR in questo momento sono 2-2, quindi valutate voi se siamo stati gufi nei confronti del Crystal Palace o portatori di fortuna per il City. No, la partita è ricominciata, quindi gol convalidato e 2-2 a questo punto fra City e Crystal Palace. Mi fa sorridere su Twitch Rodi968 che dice: miglior terzino c'è la Inter che è Simone Inzaghi. Insomma, le consuete e abituali, chiamiamole invasioni di campo che fa il mister dell'Inter. Continuiamo un po' con i vostri messaggi prima di andare dal nostro prossimo ospite. Vito da Pisa: visto che siamo in un momento cruciale dove ogni punto potrebbe essere fondamentale, non mi sembra possibile sentir parlare ancora di prove. Douglas Vlahovic, insistete di nuovo su di lui per motivi aziendali, insistete, non ho capito Vito cosa intendi, ma andiamo sul sicuro e mettiamo in campo chi dà più affidamento. Allora guarda, su Douglas Luiz posso essere d'accordo, nel
posso
senso che è
cosa,
tanto che non lo vediamo,
visto che l'ho sentito nominare. Vai. Abbiamo parlato di Luiz, non di Vlahovic.
No, esatto, sì, no, Vlahovic non l'abbiamo citato,
non l'abbiamo proprio nominato.
Però Vito, ti dico anche la verità, che per quanto non mi stia facendo impazzire Vlahovic in questo periodo, anche perché non segna da un sacco di tempo eccetera, il Colomuani che abbiamo visto nelle ultime partite non è che proprio mi abbia fatto dire meglio Colomuani di Vlahovic, sinceramente, nel senso che Colomuani è arrivato, ha fatto sfracelli, 5 gol in 3 partite, l'assist nella partita contro l'Inter, E poi però, insomma, ste gran cose non le ha più fatte.
Posso
neanche
dire
lui.
Una cattiva...
Vai, cattivissima.
Invece di migliorare Vlahovic con gol,
è peggiorata con Omoni, esatto. Cioè, è come quando ci sono in classe, no? Quelli che dovrebbero esatto. trascinare verso l'alto, che invece alla fine
invece
si fanno trascinare verso il
basso.
Sì, più o meno siamo lì. Paolo da Bologna ci dice, per me giocheremo così, difesa 3 obbligata, centrocampo Nicolò, McKennie, Cambiaso, Kop, Yıldız e Dusan. Sì, più o meno, Paolo, è quella che abbiamo detto anche noi, l'abbiamo già tirata fuori anche Sky, ma l'aveva già tirata fuori Manuel prima ancora di Sky, quindi diciamo che Paolo sei d'accordo con quello che avevamo raccontato noi. Salve Radio Bianconera, Aurelio dal New Jersey, vedi quanti americani ci stanno ascoltando, italo-americani direi, no? Perché comunque sono ovviamente nostri connazionali, sono un professore di italiano e latino in pensione, allora sei un collega Aurelio, perché anche io e Eleonora siamo entrambi professori, docenti, maestri, insomma chiamali come vuoi. Vivo da solo e vi ascolto incessantemente, siete ormai parte della mia famiglia, grazie mille e grazie a te che invece ci ascolti continuamente e con così tanta passione. Terry ci dice, e poi Pietro poco dopo anche, che tra l'altro avremo modo di sentire fra qualche minuto, per me va bene pure 1-0, magari segna Vlahovic, questo è Terry, e ovviamente per me chi è, cioè può segnare anche
chiunque.
Di Gregorio, cioè, sinceramente non mi interessa. Pietro da Reggiolo, ciao Pietro, a me va bene anche l'1-0, anche lui, tornare allo stile corto muso ma vincente senza ansie, visto quelle degli ultimi mesi, è vero Pietro, c'è da dire che con la Juve vista negli ultimi mesi, l'1-0 senza ansie, faccio fatica
posso
a immaginarlo.
Posso dire, a proposito di ansia, io con Tudor contro il Genoa sono andata allo stadio tranquilla,
sì?
Penso per la prima volta dopo un po' di tempo, e ero tranquilla, quindi... Grazie,
speriamo,
Tudor.
Speriamo che sia così, che sia così anche questa sera. Buongiorno, neanche contro il Lecce, vediamo un 4-3-3, vedremo mai Colo, Vlahovic e Yıldız insieme quest'anno, il modulo adatto per vedere Vlahovic segnale è il 4-3-3, chiedere a Italiano. Ultima cosa, una volta ero d'accordo avere uno zoccolo italiano, ora no, niente giocatori a questa italietta ed è Gerardo da Salerno. Ma guarda Gerardo, al di là di quello che poi serve per la nazionale, credo che serva alla Juve avere i giocatori italiani, no? È quello che dicevamo prima, cioè il giocatore forse i francesi vivono un pochino di più la Juve per tutta la storia che ha la Juve di giocatori francesi, però la Juventus in Italia ha il suo zoccolo duro di tifosi, come succede per praticamente tutte le nostre squadre, quindi è una squadra che si è sempre basata molto sugli italiani, e poi la nazionale si è basata sulla Juve, no? Cioè non è che è la Juve che fa i regali alle nazionali. Per cui il ragionamento secondo me va girato al contrario. Sulla questione del 4-3-3, con Tudor non credo che lo vedremo mai, perché Tudor ha sempre giocato con la difesa 3 e in questo momento per i giocatori che abbiamo credo che sia anche la soluzione migliore, perché con la difesa 4 faccio fatica a pensare, con anche Gatti fuori tra l'altro, no? Cioè devi mettere due centrali che dovresti scegliere fra... Anzi, dovrebbero essere Kalulu e Veiga, immagino, perché dovresti, scusami, Kelly e Veiga, perché dovresti mettere Kalulu a fare il terzino, Cambiaso a fare il terzino dall'altra parte, ma non è forse ancora nelle condizioni per reggere tutta la partita. Non lo so, con i giocatori che abbiamo in questo momento, probabilmente l'idea della difesa 3 non è sbagliata, e almeno per il momento, insomma, quello che abbiamo visto dalle partite di Tudor ce lo conferma. Ho aperto un'immagine che ci manda sempre per torturarci un po' il nostro Daniel da Tenerife, che eccola qua, ce la fa vedere anche Manuel a tutto schermo. Grazie Daniel, sono molto contento per te e un po' meno per noi. Ci scrive poi a corredo dell'immagine, oggi niente vocale perché il vento è agghiacciante, ci vedremo a Torino, perché mi ha scritto negli giorni scorsi che viene a vedere, non so se viene per la partita o se viene per trovare i parenti per Pasqua, non lo so, ma comunque sarà poi a Torino la prossima settimana. Ecco, questa è una domanda che faccio anche a te Eleonora. Franco da Amantea, ma perché Azic, perché Tudor non lancia Azic, che è un giocatore di cui si parla benissimo,
vero,
che addirittura l'anno scorso sembrava, l'anno scorso inizio campionato sembrava dovesse giocare quasi in prima squadra, ha fatto qualche comparsata in Serie C, tutti dicono che è sprecato, che è fuori categoria.
Vedo che sta facendo molto bene, quindi...
Ma lo stesso Brambilla mi sembra che abbia detto che è sprecato quasi, no? In Serie C. Quindi effettivamente anche solo una convocazione ogni tanto. Allora, è vero che la Next Gen nel suo percorso di risalita della classifica sta cercando di centrare l'obiettivo playoff, cosa che non è così scontata. Anzi, guardavo proprio oggi la classifica, così diamo anche le partite. Questa settimana la Next Gen non gioca perché doveva giocare col Taranto, che è una delle due squadre che è saltata, diciamo così, nel girone di Serie C. La Juve in questo momento è nona, ha ancora solo più due partite da giocare, appunto perché oggi non giocherà. ed è in una posizione tale, andando a vedere i giochi di classifica, che vincendo le prossime due partite, indipendentemente da quello che faranno gli altri, accederebbe ai playoff per il terzo anno consecutivo, mi sembra, che quindi sarebbe un grandissimo traguardo, soprattutto pensando all'handicap di punti con cui è partita all'inizio dell'anno. Quindi capisco che Brambilla, magari, e anche la società possa puntare su Hadžić per questo tipo di traguardo. Quello che mi stupisce è che oggi, per esempio, proprio per il fatto che la next gen non gioca, magari Hadžić poteva aggregarsi alla prima squadra. Adesso poi magari dico una sciocchezza, vado a vedere quali sono i convocati della Juve di oggi, perché poi magari Hadžić c'è. Lo so, perché sai, io do per scontato che non ci sia, ma magari c'è. Adesso lo andiamo a vedere. Eccolo qua, i convocati di Tudor per la sfida a Lecce. C'è McKennie, assente Perin, e lo sapevamo, perché Perin, al di là della questione che sta venendo fuori sulle scommesse, è leggermente infortunato. Ildiz, Gonzalez, Veiga, Kalulu, McKennie, Thuram, sto scorrendo velocemente, no, Hadžić non c'è, c'è no. Rui, torna Rui, c'è Daffara che è il portiere della next gen, perché appunto manca Perin, ma Hadžić effettivamente non è previsto. Se c'è ancora un vocale magari da ascoltare, Emanuele, lo ascoltiamo, se c'è, se no andiamo avanti con i testuali. Ce l'abbiamo.
Buongiorno Dario, buongiorno Eleonora, Stefano da Bergamo.
Ciao Stefano.
Una considerazione sull'audio dell'intervista che avete mandato prima di Tudor. Sì. Parlando di Conceição, accenna anche a qualcuno che l'ha fatto ricredere.
Sì.
Facendo intendere così che ha schierato da subito quel qualcuno diversamente dalle intenzioni evidentemente che aveva prima di svolgere gli allenamenti con la squadra. Chi potrebbe essere secondo voi? Locatelli oppure uno dei tre centrali che sta giocando in questo momento? E poi in ultimo il discorso degli italiani, dello zoccolo duro che deve esserci nella nostra squadra. Sono d'accordo con te. Fortunatamente Miretti è in prestito secco e ritornerà. Io terrei tutta la vita a Cambiaso e, se possibile, puntellerei la squadra con altri italiani. Non il Tonali che sento dire, perché vogliono 80 milioni dal Newcastle, e sinceramente non credo che spenderemo 80 milioni per Tonali, ma con qualcun altro nel nostro campionato che si è fatto valere e che potremmo prendere l'anno prossimo. Ciao!
Allora, guarda, Stefano, sul discorso degli italiani, come sai, mi trovi d'accordo. Tonali è un giocatore che a me piacerebbe tantissimo, ma credo a tanti. Non so se Eleonora sei d'accordo anche tu. Sulla questione Miretti sono altrettanto d'accordo, e l'abbiamo già detto prima, no? Cioè, la fortuna in questo momento è che Miretti effettivamente è in prestito secco. E mi stupisce, ti dico la verità, che anche Fagioli non sia stato mandato magari in prestito secco, no? Nell'ottica di recuperare un giocatore che, insomma, abbiamo visto in questi mesi alla Fiorentina quanto bene sta facendo, al netto poi di un piccolo errore, no? Che ha fatto nella partita di Conference League l'altra sera, su cui poi la Fiorentina ha subito un gol. Però anche contro la Juventus ha fatto una partita assolutamente clamorosa. Su quali siano i giocatori da Juve della Nazionale, questo invece è un altro discorso che anche qua sto portando avanti da un po'. Effettivamente in questo momento giocatori della Nazionale che mi piacerebbero in Italia e alla Juve sono pochi, e due sono dell'Inter, perché sono Bastoni e Barella, che credo che siano forse i giocatori più forti in questo momento della Nazionale, insieme a Tonali. Col senno di poi, ma col senno di poi più o meno, perché io l'ho sempre detto dall'inizio, non avrei venduto Ken, non per fargli fare il titolare, ma perché ci sarebbe potuto servire, e al di là di tutto Ken sta facendo una stagione clamorosa, il peso della maglia è diverso, tutto quello che volete, però io come riserva di Vlahovic lo avrei tenuto. E non lo so, effettivamente non ce ne sono tantissimi che vorrei alla Juve, però vorrei evitare di vendere quelli che abbiamo, no? Che potrebbe già essere un passo avanti, non so cosa sì, ne sì. pensi tu.
Sì, è stato così. Diciamo che eravamo abituati alla vecchia guardia con Buffon,
erano
tutti nostri, adesso ci ritroviamo che sono veramente in pochissimi, quindi non so.
Diventa davvero complicato. Diciamo che abbiamo anche Di Gregorio, no? Che in teoria dovrebbe prima o poi diventare, sì, insomma, uno dei portieri della Nazionale, se non il portiere della Nazionale. Però effettivamente sono pochi, e in realtà anche nella next gen, no? Ma adesso insomma più o meno, perché qualche next gen italiano c'è, perché c'è Pietrelli, c'è Guerra, c'è Pugno, anche tra next gen e Primavera ce ne sono tanti. Daffara stesso, no? Che è il portiere che ha preso, che oggi è stato convocato per stasera, e anche lui ovviamente fortunatamente italiano. Però è vero Stefano, non è facilissimo andare a trovare dei giocatori italiani in questo momento che starebbero bene nella Juve. Non lo so, è un discorso molto lungo e sicuramente non
per
facile.
Il fatto di ricredersi Locatelli secondo me no, perché lui ha dato molta fiducia a Locatelli, ha dato la fascia del capitano, quindi credo che il ricredersi non riguardi Locatelli.
No, no, anche perché insomma credo che in qualche modo ci abbia già fatto ricredere, no? Nel senso che la stagione di Locatelli forse è uno dei pochi giocatori che è migliorato rispetto all'anno scorso.
Credo che sia stato più un discorso in generale, sì. Cioè che io sono aperto, se magari c'è un giocatore che mi stupisce talmente tanto, allora lo faccio giocare perché mi ha stupito, cioè non sono chiuso nella mia idea. Era più questo secondo me.
Guarda, prendo da Twitch, Rodi968 ci dice: noi un Tonali lo avevamo già, ma si è preferito regalarlo ai Violacei per poi spendere 80 milioni per prenderlo altrove. E questo è quello che dicevamo prima, no? Cioè io anche Fagioli non l'avrei mai venduto. Tatsuya dice: non so se Ken qui avrebbe fatto la stessa stagione che sta facendo, e sono d'accordo Tatsuya, l'ho detto anch'io, però magari non titolare, però noi ragazzi abbiamo giocato delle partite quando non c'era Vlahovic con i vari Colomani Nico Gonzalez a volte, piuttosto che chi è che ha giocato? Ha giocato McKennie una volta praticamente, sì. Punta, una volta abbiamo giocato praticamente senza punta, e quindi per quello dico, secondo me una situazione con un Ken da riserva l'avrei, insomma non mi avrebbe fatto schifo, proprio perché è un giocatore che di nuovo la Juve la conosce da sempre.
Ma secondo me non avevano proprio considerato l'assenza di Milik.
No, quello senz'altro.
Perché è stata una cosa che comunque non era così.
Su quello sono d'accordo, è anche vero che comunque, e io lo dicevo già anche questo l'estate scorsa, pur con un Milik in rosa, nell'ottica di affrontare tre competizioni più la Supercoppa, che erano una o due partite, insomma, Vlahovic e Milik, sapendo che Milik, per quanto non potessi immaginare una situazione del genere, ma non è uno che ti fa tutta la stagione, io ho una punta in più, che se poi non era Ken ma qualcun altro da prendere, l'abbiamo detto tutta l'estate scorsa che alla Juve mancava una punta.
Posso dire che sono d'accordo con il commento, per quello che sta facendo Ken in realtà la riserva Vlahovic non è fatta.
Sì, non è, no, certo che a oggi, a oggi se guardi
Vlahovic,
due
la riserva di Ken.
No, su questo sono d'accordo, però sai, tu questo lo puoi dire adesso perché Ken nel frattempo sta facendo una stagione clamorosa. Siamo riusciti con qualche problema tecnico da cercare di capire come mai a contattare il nostro ospite, il prossimo ospite, che è Paolo Moneta di Fantacoach. Ciao Paolo, ben trovato e benvenuto su Radio Bianconera.
Ciao Dario, buongiorno a tutti, buon pomeriggio a tutti i vostri radioascoltatori, buon pomeriggio anche alla tua co-conduttrice, grazie dell'invito.
Ma figurati, ciao. È un piacere, anzi adesso cerchiamo di capire come mai non siamo riusciti a contattarti tramite Skype, perché insomma so che Manuel era lì che trafficava per cercare di contattarti, c'è qualcosa che non ha funzionato nella comunicazione del sistema. Detto questo, benvenuto di nuovo, e ovviamente anche tu super juventino. Cosa ti aspetti? Te lo chiedo proprio brutalmente, perché siamo a poche ore di fatto da una partita che per la Juve diventa fondamentale, no? Perché questi tre punti devono assolutamente arrivare dalla partita di stasera. Sei d'accordo con le formazioni che girano in questo momento? Qualcuno è preoccupato per la presenza di Commeiners titolare? Tu da che parte stai?
Io sono d'accordo con le formazioni che girano in questo momento, con Commeiners al posto di Thuram, visto che Thuram non è al 100%, con Ildiz riportato al centro del campo, che secondo me lì è molto molto più efficace.
Sì.
Mi aspetto una Juve aggressiva dal primo minuto contro una squadra, e Lecce con grande difficoltà, lo dimostra la classifica ma lo dimostrano anche i numeri, visto che è peggio l'attacco della Serie A. E una Juventus convinta dal primo minuto al 90° minuto, potendo sfruttare anche poi l'incontro di domani fra Atalanta e Bologna, che vuoi o non vuoi toglierà punti alle dirette concorrenti per il terzo e quarto posto, visto che il nostro obiettivo minimo è la qualificazione alla Champions League.
Sì, infatti lo dicevamo prima, no? Se la Juve vincesse stasera, domani saremmo sicuri del quarto posto, a prescindere dal risultato di Atalanta-Bologna. E insomma, anche Atalanta-Bologna diventa interessante per capire ulteriormente il momento dell'Atalanta, no? Perché arriva comunque da 3 sconfitte consecutive. L'ultima vittoria, tra l'altro, è il 4-0 che ha rifilato noi all'Allianz, quindi questo forse ci fa masticare ancora più amaro per quello che sta succedendo. Tu ci credi in questa qualificazione Champions, Paolo?
Io ci credo, perché comunque in caso di vittoria di oggi poi la Juventus sarebbe davvero padrona del suo destino. È vero che deve incontrare ancora Bologna e Lazio in trasferta, ma sono 2 dirette concorrenti, basterebbe vincerne almeno una o comunque pensare di vincerne entrambe. E poi il calendario è alla portata: Parma, Monza, Udinese, Venezia, insomma non sono squadre insormontabili, anche se penso al Parma o penso al Venezia lotteranno per non retrocedere fino all'ultimo. Però vincere oggi potrebbe significare diventare padroni del proprio destino, e quando si è avanti si ha un vantaggio in più anche psicologico.
Sì, io guarda, ho fatto una cosa che ho scoperto che a ieri che a Tudor non piace, no? Cioè fare i calcoli, le famose tabelle. Martedì sera, proprio qui durante il RBN Show, dicevo che con il calendario che ha la Juve davanti, l'ideale sarebbe andare a fare i 3 pareggi nelle 3 trasferte, di cui una è già stata con la Roma, quindi con la Lazio a Roma e col Bologna a Bologna, e vincere le altre, no? Se tu fai quel cammino lì, che non è trascendentale per una Juve tra virgolette normale, tu sei sicuro a quel punto in Champions di arrivarci.
Sì, no, son d'accordo, vedendo anche il calendario di altre squadre come
esatto,
Bologna,
esatto.
All'Atalanta, all'Inter, al Milan, alla Fiorentina, insomma vedendo il calendario più complicato. Poi sono d'accordo col mister che dice io non devo fare calcoli, ma è un modo per incitare la squadra, per motivare la squadra e per evitare i cali di concentrazione che possono essere pericolosi, e l'abbiamo sperimentato ad esempio ai quarti di finale di Coppa Italia contro l'Empoli. Abbiamo sottovalutato l'avversario e siamo usciti bruciati, ecco.
Eh sì, guarda, una cosa che a me piace molto, che ripete Tudor spesso nelle conferenze, è proprio simile a quello che stai dicendo tu, no? Cioè il Lecce va affrontato con la stessa voglia in allenamento durante la settimana se ci fosse il Real Madrid da affrontare, no? Quindi quel tipo di mentalità bisogna recuperare.
Esatto. Qualcuno diceva che ci mancano 8 finali, 7 finali. Vanno affrontate come delle finali, con la massima concentrazione, rispettando l'avversario, perché è vero che Lecce, ripeto, è una squadra sicuramente abbordabile sulla carta, in difficoltà, con grosse difficoltà sia difensive che offensive, ma è una squadra temibile che ha bisogno di punti per raggiungere il suo obiettivo, come noi dobbiamo raggiungere il nostro obiettivo, ecco.
Sì, e tra l'altro appunto Lecce che si deve salvare, che è in una posizione un po' pericolante, soprattutto lo vedevamo prima anche con Stefano Romagnoli, abbastanza crollato proprio nel giro di ritorno, dei 26 punti che ha, ne ha fatti soltanto 7-8 forse nel giro di ritorno, quindi davvero, davvero pochi. Ti aspetti qualche cambio, qualche sperimentazione ancora stasera? O perché qualcuno prima ci chiedeva, ma quando vedremo Colomani e Vlahovic insieme? Forse non è questa la partita, paradossalmente, anche se poi uno dice, se non lo fai contro il Lecce, contro chi lo fai?
Io non sono sicuro che Tudor veda Colomani e Vlahovic insieme nel suo scacchiere ideale. E si era partiti con l'idea che Colo potesse fare il trequartista, quindi un po' emulare quello che faceva Barak ai sì. tempi del Tudor di Verona, ma probabilmente per caratteristiche questo a Tudor non piace, e quindi io non mi aspetto grosse rivoluzioni, mi aspetto Yildiz e Nico Gonzalez tra le spalle di Vlahovic, Koopmeiners sulla mediana, sono curioso di vedere Koopmeiners sulla mediana, che già l'Atalanta l'ha fatto molto bene, magari ritroviamo il vero Koopmeiners, però non è tempo di esperimenti, perché abbiamo detto abbiamo bisogno di punti, quindi non è tempo di sperimentare delle novità.
Sì, e le partite...
Magari durante il match può succedere qualcosa, ma non è il momento.
Sì, poi come diceva anche Tudor nella conferenza, le partite purtroppo sono poche, no? Quelle rimaste, per cui il tempo per far giocare tutti c'è e non c'è. Mi ha letto nel pensiero Rodi su Twitch, perché prima tu parlavi della questione che delle partite da affrontare come le finali, sai che molti tifosi juventini dicono meglio di no, perché per le finali con la Juve con le finali non è proprio fortunatissima,
vero, questo è vero.
E quindi ogni volta che si dice dobbiamo affrontarle tutte come finali, insomma, i tifosi juventini un pochino si risentono, diciamo così. Però l'ha detto Tudor, effettivamente, per cui dobbiamo tenercelo buono. Un'ultima considerazione, Paolo, poi ti devo salutare, ci risentiremo sicuramente più avanti. Stefano da Bergamo ancora mi ha aggiunto un messaggio al suo vocale di prima: forse il giocatore che l'ha fatto ricredere più che Locatelli potrebbe essere Nico Gonzalez.
Anch'io ho pensato a lui.
Che effettivamente, lo dicevamo anche noi prima nella prima parte del programma, rispetto a quello che abbiamo visto con Motta in queste due partite con Tudor, sembra tornato il giocatore che era la Fiorentina.
Sì, è vero, ha avuto un po' di infortuni con Motta, quindi fondamentalmente possiamo dare anche questa scusante, però è tornato un giocatore al centro del progetto, pimpante, che punta l'uomo, che gioca con qualità, con concentrazione massima, quindi lui può essere davvero la vera sorpresa di Igor Tudor, anche se a differenza di come giocava la Fiorentina, adesso gioca un po' più centrale, quindi un po' più alle spalle della prima punta, mentre la Fiorentina tendeva ad allargarsi sulla destra. Però sono questioni tattiche che poi durante la partita cambiano tanto in base al momento della partita.
Sì, che in questo momento Tudor sembra comunque saper ancora anche leggere, no? Perché la contromossa di Ranieri della partita di domenica è stata poi riassorbita, no? da una controlettura di Tudor. Speriamo ovviamente che continui così, che ci porti tanti punti. Paolo, ti ringrazio tantissimo. Paolo Moneta, Fanta Coach, ci risentiamo fra qualche settimana.
Grazie a voi e forza Juve.
Sempre. Fino alla fine, come sempre.
Milioni di cuori bianconeri all'unisono in un'unica emittente.
Radio Bianconera, l'unica che conta.
Tutta la Juve che vuoi.
Tutta la Juve che vuoi.
E rieccoci, torniamo in onda con l'ultima mezz'ora insieme, ormai 25 minuti di Tutta la Juve che vuoi, come sempre fino alle 15, sempre Dario Ghiringhelli, Eleonora Frescura, Manuel Moroni, tra studio e regia per chiacchierare con voi. Allora, ripartiamo con un qualche messaggio che arriva su Twitch. Per quello che sta questo l'abbiamo già letto, per quello che sta facendo Ken la riserva non sarebbe stato fattibile. Vinciton 89 ci scrive: quando tocca a me, ciao amico Darione. Vinciton, con tutto l'affetto, non so a cosa ti riferisca, nel senso che non ci sono altri tuoi messaggi che non ho letto, e quindi fammi sapere che cosa intendevi. Poi Vaffa ci scrive: buongiorno, complimenti per la trasmissione, intanto grazie. Nelle prossime tre partite ci vanno 9 punti, non si può fare altro. Che è un po' la tabellina di marcia che ho fatto io, no? Cioè, noi dobbiamo vincerle tutte concedendoci i pareggi a Bologna e a Roma, che sarebbero fondamentali soprattutto per rallentare le avversarie, no? La Lazio è già dietro, quindi pareggiando la lasceresti dietro. Se vinci oggi, abbiamo detto che comunque dovremmo comunque superare anche il Bologna, quindi pareggiare con quelle squadre lì. Poi il Bologna, abbiamo già detto tante volte, è un calendario complicatissimo. Con quella tabellina di marcia lì alla Champions ci arriviamo al 99,9%, lasciamo quello 0,1% che potrebbe capitare. Rodi ancora dice: la Juventus è padrona del suo destino, se fa il suo arriveremo terzi, e hai ragione. E poi diceva delle finali, l'abbiamo già letto. Aspettate che non riesco a leggere. Cico Cido, forse 81, che ci dice che secondo lui invece il giocatore che ha fatto ricredere Tudor è Kalulu, che dopo all'infortunio, fino all'infortunio di Gatti, era uscito un po' dai radar, ma perché si era infortunato anche lui, no? Nella famosa partita col Benfica, se non ricordo male, quella che abbiamo perso anche malamente in casa, e forse lo ha fatto ricredere. Ecco, Vincitona ci dice: ah, Vincenzo, ciao, certo Vincenzo, non sapevo fossi tu, Ceferi in auto su X. Volentieri, una delle prossime settimane ti ospito come tu hai ospitato me, facciamo un po' di contro inviti, e mi fa molto piacere, non avevo associato il tuo nick. Andiamo invece a qualche messaggio ancora che è arrivato sulla nostra messaggistica. Pippo dalla Germania: ciao Pippo, è sempre un piacere sentirti. Egregio Dario, la nazionale non interessa a nessuno. Gravina, quando l'Italia perse malamente l'Europeo, ha ammesso che ci sono troppi stranieri anche nelle giovanili, quindi bisogna fare qualcosa. È un bugiardo fino al midollo, ma non solo lui, il calcio italiano è malato. Questo Pippo me lo scrivi spesso, no? Che tu che lo vedi e lo vivi e lo vedi da fuori, da lontano, si nota un po' anche questa differenza. Poi con la Germania, che invece negli ultimi anni sul calcio sta andando molto forte, anche se non so se avete sentito le parole, l'intervista di Toni Kroos di qualche giorno fa, in cui lui anche lamentava un po' troppo un'apertura forse un po' eccessiva fatta anche dalla Germania nei confronti di queste aperture. Anche lui ne parlava chiaramente, soprattutto nel mondo del calcio, dove si è un po' persa di nuovo la nazionalità tedesca in qualche modo, no? Per cui è vero.
Sì, diciamo, non è solo l'Italia, a livello di come è vissuto il calcio, non è solo l'Italia, è un po' dappertutto.
È un po' dappertutto, quindi sì, bisogna capire anche proprio vivere la nazionalità, esatto. da nati è diverso, no? Che non è una questione razziale, è una questione semplicemente proprio...
No, è che lo sguardo è sempre diverso da fuori rispetto a...
Ma anche
che...
perché vale per chiunque, cioè se io vado in Germania non sono tedesco, no? Non perché non è questione di razza, di colori, di religione, di nulla, è proprio un sentimento diverso da chi vive, nasce in una nazione rispetto a chi invece poi ci si ritrova in qualche modo. Il City nel frattempo ha fatto il gol del 3-2, quindi al momento al 47esimo del secondo tempo l'ha ribaltata. Anche qui c'è un potenziale fuorigioco, visto che c'è un VAR in corso, perché anche qua sull'iniziazione ci potrebbe essere un piccolo fuorigioco. Dario Ken sarebbe scappato dalla Juve già a gennaio 24, non l'avremmo visto comunque nella Juve. Un saluto e complimenti a Eleonora, quindi questo grazie. Arriva per te. Valerio da Castiglione d'Adda, ciao Valerio, grazie per il messaggio. Sì, è vero, Ken insomma ha manifestato spesso, no, il VAR c'è già stato, ma il gol è stato confermato, quindi il City vince effettivamente 3-2 ribaltando completamente lo 0-2 iniziale. Sì, Ken diciamo che aveva già manifestato in qualche modo un po' di difficoltà, no? nel mantenere, nel gestire la pressione della Juve. Detto questo, a oggi chiaramente poi i numeri ti fanno forse lamentare ancora più di quello che poteva essere, no? È chiaro che in estate sembrava per tutti una soluzione ottimale quella di liberarsi tra virgolette di Ken, e di riuscire anche a monetizzare comunque un ragazzo che arrivava dalle giovanili, neanche solo dalla next gen, per cui era una plusvalenza effettiva, se si può dire plusvalenza, senza che poi si riaprano indagini e cose del genere. Non lo so, io ripeto, è un giocatore che avrei tenuto, punto, nel senso che tanto non puoi pensare di andarlo a riprendere, non lo vorrei andare a riprendere perché oggettivamente sarebbe ormai assolutamente un controsenso, però insomma Ken sta facendo oggettivamente una super stagione. Si sono scatenati i nostri amici su Twitch. Tatsuya dice: a proposito di calcio tedesco, secondo voi c'è una minima possibilità di rimonta del Bayern mercoledì?
Spero di sì.
Se dipende se recuperano qualcuno, perché insomma nella situazione attuale oggettivamente il Bayern è arrivato a questa partita, questa doppia sfida, quasi come l'Empoli contro di noi. Scusate il paragone, ma io sta roba dell'Empoli non me credo che non la digerirò neanche fra 40 anni, ammesso di essere ancora in questo mondo. Viserion poi inizia risponde un po' ad alcuni messaggi dicendo che Fagioli non è paragonabile a Tonali, venduto 16 milioni un'ottima operazione, si parla di un giocatore con poche presenze dopo un anno di squalifica, sono giocatori non da Juve ma da realtà diverse come la Fiorentina, mettendoci dentro anche Ken. Sì, è il discorso sempre del peso della maglia, di tutte queste cose qua. In realtà Fagioli con la Juve, quando ha potuto giocare, aveva già dimostrato prima della squalifica che alla Juve ci poteva stare tranquillamente, era titolare con Allegri, era titolare anche della nazionale prima della squalifica, e quindi allora su Ken il discorso forse ci può stare, su Fagioli un po' meno. Ultimo ospite di oggi, è un po' che non lo sentiamo, Pietro Giancristiano, La mia passione bianconera, grande pagina seguita tantissimo su tutte le piattaforme social. Ben ritrovato Pietro intanto.
Ciao Dario, ciao Eleonora.
Ciao.
Buon pomeriggio a tutti.
Guarda, qua c'è Vaffa ancora che mi segue nel mio ragionamento, che anche lui dice la penso come te, non si può digerire, e in riferimento alla sconfitta con l'Empoli, no? Sconfitta che poi di fatto...
No, per favore,
qualcuno dice, ah ma non abbiamo perso, abbiamo pareggiato, abbiamo perso i rigori. Ecco, diciamo che...
hai pareggiato con le riserve dell'Empoli.
Con le riserve dell'Empoli che si sta lottando per salvarsi, quindi anche senza le riserve l'avresti dovuta vincere quella partita, erano riserve e alcuni addirittura dei primavera. Senti, in esatto. compenso qualcuno, adesso mi sono perso il messaggio perché so che tu segui molto anche i ragazzi della Next Gen, qualcuno che mi dice, perché prima parlavamo dell'italianità e del fatto che ci siano giocatori che dovrebbero, eccolo qua, sempre Stefano da Bergamo, era sempre alla fine del messaggio di Nico Gonzalez, perché io prima citavo Pietrelli e Stefano mi conferma, dice Pietrelli fortissimo, no? Cioè qualche giocatore anche buono tra i nostri ragazzi finalmente e per fortuna sta ancora uscendo, con il problema che sottolinea già qualcuno che lo scouting che avevamo fino a qualche anno fa in questo momento non ce l'abbiamo più, in riferimento credo soprattutto a Manna. Quindi in questo momento c'è forse un'ultima infornata di ragazzi che si può ancora valorizzare. da capire però se poi si valorizzano nel gioco o se sono sempre solo figurine da vendere sul mercato, no? Perché poi quello dispiace anche.
Esatto, esatto. Come è successo al nostro Faso,
esatto.
A Miretti, Tulei. L'unico rimasto mi sembra che sia Ibiz in rosa.
E in questo insieme... momento, in questo momento sì, direi di sì. No, beh, c'è Rui che però oggettivamente con tutto il bene forse tra tanti è uno di quelli che poteva anche non essere lì.
Diciamo ecco. Che può tornare tranquillamente in next gen.
Sì, sì.
Lo sai perfettamente. Non lo reputo da prima squadra. Infatti secondo me è stata una promozione troppo affrettata da parte di come si chiama quella che era suonata una pettina prima di tutto. Ah, di Motta, già, giusto.
No, infatti, ecco, ci sono veramente situazioni che si fanno difficoltà a capire. Senti, qui ovviamente stavamo un pochino scherzando facendo le tabelline, le tabelle di marcia più che le tabelline del percorso che deve fare la Juve da qui in avanti. Si parte da questa sera, non ci può essere risultato diverso dalla vittoria, mi sembra chiaro.
Stasera a Parma e di nuovo in casa col Monza, devono essere 9 punti sicuri. Cioè, di sicuro non c'è nulla, a parte una cosa, però cioè, se vuoi andare in Champions, queste tre partite devi fare 9 punti,
certo.
Assolutamente.
Certo.
Anche perché poi dopo andiamo a Bologna e Roma con la Lazio, sì. Ma in maggio poi chiudi a Venezia, in casa poi a Venezia.
Sì,
quindi
sì.
Se vogliamo fare un maggio tranquillo, prepararci a modo per il Mondiale per Club, 9 punti sono essenziali, diciamo.
Ah no, assolutamente, anche per il morale, oltre che per la classifica ovviamente, no? Proprio anche in visione del Mondiale, ma secondo me anche per un discorso molto banale di appeal della squadra, no? Dei giocatori che già ci sono, e secondo me già il segnale che manda Ildiz di voler rimanere è importante, no? Per la Juve che verrà, oltre alla Juve attuale, e per quelli che domani vogliono poi eventualmente o non vogliono venire alla Juve, perché si gioca in un certo modo, perché la squadra fa un certo tipo di gioco e perché fa un certo tipo di competizioni. Chiaramente la Champions, oltre ai soldi, fa anche appetito chiaramente ai giocatori, esatto, no? Alcuni esatto, giocatori esatto. Se non
penso
fai
che...
Vai.
Penso che Collo sia venuto anche per quel motivo lì, perché noi comunque giocavamo la Champions,
certo.
A gennaio eravamo ancora in lotta per rimanerci in Champions,
sì.
In quella attuale, quindi la Champions fa, ahimè, porta 6 milioni nelle casse della Juventus, ma almeno ti porta giocatori di talento, almeno si spera.
Esatto, esatto, si spera, se, è vero, perché poi lo so che io torno sempre su di lui, ma è il caso più clamoroso di quest'anno, Douglas Luiz, l'abbiamo strapagato e al momento non ha ancora reso. Beh. Per quello che è, lasciamo perdere con Mendes, insomma sono due giocatori su cui si fa fatica a esprimere dei giudizi non filtrati, no? Nel senso che sì. Purtroppo la stagione è quella che è. Senti, Joshua mi riscrive su Twitch dicendo: Dario, ti voglio bene, grazie anch'io, ma perché premette, mi dice che mi vuole bene poi per andarmi contro, tra virgolette, no? Dice: non ti sei accorto che Colo ha proprio le spalle più forti e larghe di Vlahovic? Abbiamo segnato solo 2 gol in 2 partite perché Vlahovic è proprio un limitatore dell'attacco. Questa è in risposta a un discorso che facevo prima del fatto che qualcuno si lamenta del fatto che ci sia di nuovo Vlahovic in avanti. Io però ribattevo dicendo che anche Kolomwani delle ultime partite non è che proprio mi abbia fatto pensare: ah no, gioca Vlahovic e non Kolomwani, no? Nel senso, tolte quelle prime 5-6 partite in cui è stato devastante, nelle ultime partite si è molto normalizzato anche il francese.
Ma te lo dico, ti faccio la controproposta al contrario.
Vai.
Colo non rende buttato dentro in campo come Dusan non entrava per niente in partita quando entrava agli ultimi 20-15 dalla fine. Quindi essendo un giocatore forte fisicamente, evidentemente deve scaricare la sua forza durante la partita, non lo so. Però tecnicamente più forte il francese del serbo.
Sì, bisogna capire poi sempre
anche
che
anche se sai che io non amo molto il serbo negli ultimi 2 anni, però sì, sinceramente bisogna provare il contrario, vedere il Collo dall'inizio e cosa fa dall'inizio.
E Vlahovic dopo, no? Solo che, ecco, esatto. Vlahovic in realtà quando è stato messo in campo in un secondo momento non ha mai fatto pensare, no, a un'arma in più. Di solito Vlahovic, almeno io per quello che ricordo delle partite di Vlahovic subentrato, che non sono tantissime in realtà, no, perché di solito è titolare e al massimo esce, però quando entra a partita in corso, lui che ha già tutta questa serie di, diciamo, chiamiamole difficoltà mentali, no, nell'entrare in partita, sì. Quando entra a 20 minuti dalla fine forse è ancora più fuori dalla partita di quando non gioca.
Basta
dall'inizio.
Basta che pensi alla partita persa a Napoli.
Eh sì.
Esce Colo, entra Dusan, noi non facciamo proprio più niente
Siamo sempre uno in meno quando gioca lui.
Esatto. Sì. Ahimè, io lo adoravo, lo sai perfettamente che io quando è arrivato io stravedevo per lui perché pensavo che fosse veramente il nuovo centravanti stile Trezeguet.
Sì.
Ahimè, è diventato stile Mauri. quindi... questo è per i più anziani come me e come te.
Ah, guarda, a Mauri me lo ricorda.
Sì, 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 beh, a Mauri pare, cioè, insomma, qualche gollettino di bello anche lui l'aveva fatto, come li ha fatti giustamente Vlahovic. Però, no, ecco, la cosa che stupisce proprio di Vlahovic, paradossalmente, è una cosa che non dipende però né dall'allenatore né da nessuno, anche perché, guarda, io ricordo ancora l'anno scorso quante volte, con un altro allenatore vedrai cosa farà Vlahovic. Nel frattempo ne ha cambiati, io dico scherzando, tre, no? Perché poi nelle ultime due partite dell'anno scorso c'era addirittura Montero, per il momento sono due, con Motta l'abbiamo visto, con Tudor purtroppo anche, nel senso che le due partite che ha fatto sì, un po' meglio come partecipazione al gioco, però ho letto un commento abbastanza impietoso sulla partita dell'altra sera in cui leggevo che sicuramente Thuram e forse Yıldız avevano iniziato a cercare il dialogo nello stretto con Vlahovic e poi hanno capito che non era cosa e hanno smesso di farlo, no? E questo però è molto significativo di che tipo di giocatore serve anche alla Juve lì davanti, che non è in questo momento Vlahovic, non è quello il suo ruolo.
Lui, ho sentito prima un commento che diceva lui da 4-3-3, lui è da lancio in profondità. Lui non è, anche se è 1,90 m, grosso di spalle e forte fisicamente, perché anche se ho sentito che hanno detto che Colo è più grosso di Dusan, ma se chi lo vede dal campo, e io te lo vediamo spesso e volentieri, perché siamo quasi sempre allo stadio, non ti capaciti come possa un Giandone di 1,95 m non riuscire a tenere una cavolo di palla vicino al piede quando gliela passano. Poi, ripeto, con la Roma l'azione del gol è partita da una sua apertura, sì. Nulla da dire, però le altre 90 minuti ha perso soltanto palle, cioè a noi serve qualcuno che sappia mantenere la palla e abbiamo avuto attaccanti che non erano dei colossi in attacco, perché Trezeguet, tu lo conosci bene, non era bravo spalle alla porta, però lui si è adattato e tecnicamente copriva qualsiasi tipo di difetto. Lui non è riuscito a migliorare.
E soprattutto Trezeguet, come Inzaghi Pippo, non Simone evidentemente, aveva quella caratteristica clamorosa per cui se gli arrivava mezza palla davanti alla porta faceva gol sempre, no? Che invece Vlahovic purtroppo, soprattutto nell'ultimo periodo, ne sbaglia anche dei gol davanti alla porta clamorosi, alcuni dei pareggi del girone d'andata, l'abbiamo detto tante volte, no? Ce li abbiamo buttati via.
Io sono stato tacciato, tu lo sai perfettamente che l'ultima volta sono sentiti quando avevo ricevuto le minacce di morte in chat, perché ho criticato Dusan dopo il pareggio col Venezia.
Sì, perché aveva sbagliato un gol clamoroso, era una delle partite.
Cioè, io ho sempre detto, la colpa non è solo di Dusan, però il suo lavoro l'ha fatto per prendersi le colpe, perché col Parma, col Venezia, col Cagliari, col Bologna, cioè ne possiamo elencare tantissimi, a Lecce anche.
Sì.
Quindi c'è.
E poi guarda, lo dicevamo anche dopo la partita con l'Atalanta, no? Stavamo perdendo 3-0. Entra Vlahovic per una volta che dice: vabbè, stai perdendo. Per una volta non puoi dire che è colpa sua. Scivola e fa l'assist di tacco a Lookman per il quarto gol.
Cioè,
no, Lookman direi quasi, visto che poi ha segnato lui. Va. No, cioè quello che non si capisce di Vlahovic è quello che ti fa il gol scartavetrando la porta di Bergamo l'anno scorso in Atalanta-Juve, o è quello che ti sbaglia il gol a mezzo metro dalla porta?
È quello che ti fa pensare, perché tecnicamente io l'ho sempre ribadito anche nelle live che facciamo lunedì sera con i miei compagni di Un Globo per Amico TV, che infatti mi prendono per i fondelli perché io sono sempre contro Dusan, ma tecnicamente Dusan non si discute, c'è un sinistro che è la fine del mondo, è uno dei pochi attaccanti che segna su punizioni. Il problema è che è discontinuo sia da partita a partita, ma sia durante la partita. Un attaccante del genere, ahimè, non è un attaccante da Juventus. E anche se io lo ripeto, l'ho adorato tantissimo quando è arrivato e cose varie. Il problema è quello. Cioè, se ci fosse stato adesso a raffronto, domenica sera, Roma-Juventus, dopo di che da una parte e Dusan dall'altra.
Sì.
il Romano ha mandato in porta tre volte i centrocampisti della Roma.
Sì, sì, quella parata con l'intervento di Calulu. Sì, sì, l'intervento di Calulu su quella palla di Cristante, la palla gliel'ha messa Dovbyk, assolutamente.
Esatto, il nostro mandava le palle ai difensori della Roma, perché tempo di controllare che c'era già l'uomo addosso da perdere.
È quello che gli manca, probabilmente la tecnica sui piedi, no? Che è un po' il commento un po' al fulmicotone che raccontavo prima. E quindi però stasera tu da che parte stai? Ti sta bene Vlahovic titolare o vorresti Colomboigny o li vorresti tutti e due come vuole qualcuno, no? Perché ci sono in tanti che spingono per avere il doppio attaccante.
Beh, se metti dentro Colo togli Yildiz.
E quindi no, perché, dici in questo momento.
Sì, perché comunque anche per la questione anche che dicono ma mettiamo dentro Kopp, perché mettiamo dentro Kopp e non mettiamo dentro Conceição. Conceição è un giocatore da stile da Gross Costa. Gli ultimi 30 minuti ti devasta, se lo metti dall'inizio viene devastato, perché ormai la difesa italiana l'hanno conosciuto, sa che fa sempre il solito movimento e in 2-3 lo triplicano e perde palla. Il Kopp garantisce più copertura, considerando che se tu giochi con Yildiz, Dusan e c'hai Cambiasso che gli dai più libertà di spinta e anche Thuram che comunque è offensivo, e ben capisci che uno dietro deve tornare ad aiutare, se no.
Sì, anche se ti devo dire la verità, in un paio, adesso non ricordo in quale partita, io ricordo un recupero a tutto campo proprio di Colomboigny quasi all'altezza dell'area, della nostra area. C'è cioè un intervento forse di Calulu che prende la palla all'attaccante che sta andando verso la porta e sulla palla, diciamo vagante, arriva Colomboigny a portarla via perché c'era un attaccante avversario che avrebbe potuto comunque involarsi verso la porta. Fa anche lui questo tipo di ripiegamento, però complessivamente hai ragione, Yildiz sicuramente aiuta.
Bomber, lui è più lucido sotto porta, ma infatti Nico Gonzalez ha preso giovamento dall'arrivo di Tudor, perché lui è un tutto fascia e infatti Nico ha fatto due partite, una più bella dell'altra.
Sì, infatti sono molto contento. Nico, tra l'altro, ecco, io ho un po' la sensazione, ti dico la mia, ma so che di non essere l'unico a pensarla così, che Tudor in questo momento stia cercando di valorizzare i giocatori della Juve, no? Cioè Colomboigny di fatto è un prestito secco, quindi alla fine dell'anno, a meno di cose clamorose, tra l'altro il Paris l'ha pagato una quantità di soldi esagerata e se la Juve lo volesse comprare dovrebbe almeno dare per non far fare minusvalenze al Paris, per cui si parla di nuovo di una cifra intorno ai 60-70 milioni che la Juve evidentemente non ha da spendere. E quindi credo che, insomma, Tudor voglia far giocare quelli che invece eventualmente la Juve o vuole tenere o vuole vendere, no? Perché poi anche su Vlahovic c'è l'ipotesi cessione, però se lo devi vendere, lo lasci sempre in panchina, chiaramente lo svalorizzi.
Esatto, fa l'aziendalista come faceva il nostro Max l'ultimo anno prima del
cercare di
mettere in campo chi serve per la società. Dusan è giusto metterlo in campo, perché sennò altrimenti... fai idea, neanche potrebbe essere un controproducente metterlo in campo, perché se metti in campo e non segna si svaluta lo stesso.
È vero, però sai, se estendi il discorso anche la questione con Seisao forse la puoi leggere così, no? Con Seisao un altro che è in prestito secco in questo momento, fai giocare un po' di più magari proprio il Coop Manners che hai speso tanto per farlo, per acquistarlo, e che comunque dicevamo prima con Eleonora, in quel frammento di partita con la Roma qualche cosina di più, di meglio l'ha rifatta vedere, e allora forse si può leggere, no? Con questa quest'ottica.
Sì, esatto, diciamo così. Ma io un altro che metterei in campo, io te l'ho detto, tu lo sai, mi conosci, te lo dico anche ogni tanto, è Douglas Luiz. Douglas Luiz per me, ragazzi, è tecnicamente il centrocampista più forte che abbiamo. Ironicamente l'ha voluto l'ex interista, quindi di conseguenza, e dopo l'ha silurato lui stesso. Ma Darius Luiz, ok che magari è un po' più lento e tutto, ma ha una visione di gioco, ragazzi, che in pochi, cioè in rosa non abbiamo nessuno,
ma l'ha detto anche Tudor ieri, no? Quindi insomma,
cioè il centrocampo ideale sarebbe Darius Luiz, Locatelli, Thuram, con magari Kopp veramente dietro la punta, come l'ha schierato Motta. Sì. Però il centrocampo ideale è quello, con Douglas Luiz che fa da regia, stile pallone grosso, stile Pirlo, e Thuram, Locatelli o Kopp che si alternano
a coprirlo come Vidal e Marchisio. Insomma, facciamo questi paragoni un po'
dentro il centrocampo più forte d'Europa degli ultimi 20 anni,
un po' da crepacuore. Esatto. Pietro, ti ringrazio tanto per questa chiacchierata.
Grazie.
Noi ci risentiamo sicuramente prestissimo. Pietro Giancristiano, La mia passione bianconera, il consiglio come sempre di andare a seguire le sue pagine, la sua pagina in realtà, sui vari social network.
ci saranno novità.
Ci saranno novità, sì, ci saranno novità, quindi seguite, seguite Pietro, che insomma, fate bene a seguirlo. Ancora buon pomeriggio, ciao.
Buona
Pietro.
Serata, sempre forza Juve.
Sempre, no, sempre, sempre, assolutamente, fino alla fine. Mi sono tenuto questi due minuti prima di salutarvi per dare un attimino il quadro, intanto delle partite di Serie A di questo turno, che non abbiamo ancora fatto. Tra l'altro, volevo iniziare la puntata, poi ci siamo messi a parlare di Juve-Lecce, giustamente, un in bocca al lupo a Maignan, che ieri, per chi ha visto la partita, se avete letto, insomma, ha subito uno scontro di gioco molto molto violento. Questa mattina per fortuna era già uscito dall'ospedale di Udine, però insomma i colpi alla testa vanno monitorati anche qualche giorno successivo, quindi un in bocca al lupo al portiere del Milan, che ha vinto, ha contribuito almeno finché è stato in campo alla vittoria per 4-0 proprio dei rossoneri a Udine. Fra pochi minuti, come ci ricordava prima qualcuno, inizia due minuti ormai Venezia-Monza, scontro che più salvezza di così non si può. Alle 18 c'è Inter-Cagliari, alle 20.45 ovviamente siamo noi i protagonisti con Juventus-Lecce. Domani alle 12.30 l'altra partita che ci riguarda forse più da vicino in assoluto, che è Atalanta-Bologna. Fiorentina-Parma alle 15 insieme a Verona-Genoa. Alle 18 Como-Torino, che è una partita tutto sommato che forse non ha quasi più niente da dire per la classifica, vista la posizione comoda di entrambe le formazioni. Domani alle 20.45 altra partita che anche per la Juve ci interessa da vicino, il derby di Roma, quindi Lazio-Roma in scena all'Olimpico. E poi si chiude lunedì sera con Napoli-Empoli alle 20.45. Per quanto riguarda le altre formazioni bianconera, abbiamo già citato la Next Gen, che oggi non giocherà il weekend, proprio perché la partita col Taranto è saltata per le vicende extra campo. L'Under 20, quindi la Primavera, giocherà domani alle 13 contro il Cagliari. Cagliari fresco tra l'altro della vittoria di Coppa Italia di categoria, ha battuto non so se 2-0, 3-0 forse il Milan in settimana. Cagliari che è decimo con 45 punti e Juve che è quarta con 58, quindi assolutamente in lizza per arrivare nella pool playoff per lo scudetto di categoria. E le Women anche giocano domani mattina alle 11.30 contro la Roma, in una gara che potrebbe forse chiudere definitivamente il discorso campionato. La Juve prima con 49 punti, ha 7 punti di vantaggio sull'Inter che è seconda e 8 sulla Roma che è terza con 41. Se si dovesse vincere domani, l'abbiamo già detto l'altra settimana con l'Inter, purtroppo non era andata bene, insomma i punti che mancano darebbero quasi la certezza alla Juve della vittoria, che tornerebbe con lo scudetto, che tornerebbe proprio sulle maglie della Juve, staccandosi da quelle della Roma. Roma che le Women affronteranno in finale di Coppa Italia all'Allianz Stadium. Sono uscite ieri le notizie per i biglietti. Per gli abbonati c'è il costo di un euro per il biglietto, quindi credo che sia anche un bel modo per avvicinare gli appassionati anche al mondo delle Women. Io saluto la mia ospite di oggi, Leonora Frescura, grazie per essere tornata qua con noi.
Grazie a voi, ciao a tutti.
Ci risentiamo e vediamo, spero presto. Grazie a Manuel Moroni. Lo studio passa a Chiara Leati con il suo Sabato Sport. Noi ci vediamo martedì sera con RBN Show dalle 21 alle 22.30. Forza Juve, ciao a tutti.
Sempre.
La Juve che vuoi.
Tutta la Juve che vuoi.
Gli approfondimenti e le curiosità sul mondo a tinte bianconere.